Prego, avvocato.
Sì, buongiorno. Signor Presidente, signori del Tribunale, dottoresse, concludo l'intervento che ha anticipato il collega Massimo Biffa in difesa di Massimiliano Di Bernardini, sperando di non annoiare chi mi ascolta e soprattutto di non essere ripetitivo, dando per acquisite tutte le deduzioni, sia in punto di fatto che in punto di diritto, che sono state svolte dal collega che mi ha preceduto. Quindi, sulla base di questa premessa, cercherò quindi di completare il discorso che sostanzialmente il collega, con la solita bravura, ha già ampiamente illustrato a 360 gradi. Massimiliano Di Bernardini, all'epoca dei fatti, ha 35 anni, è un funzionario di prim'ordine, ha fatto una carriera specchiata, aveva raggiunto un grande posto di responsabilità all'interno della Questura di Roma nell'ambito della squadra mobile e viene mandato a Genova a svolgere le funzioni che il Tribunale conosce certamente meglio di me per averle sentite più volte, proprio ed esclusivamente in virtù della sua preparazione, della sua lealtà e della sua professionalità sempre dimostrata nel corso degli anni precedenti. Devo dare atto che queste considerazioni, formalmente o informalmente, gli sono anche riconosciute dal dottor Zucca nel corso degli interrogatori che abbiamo fatto nel corso delle indagini preliminari. Dico questo non perché, e non è mia intenzione, signor Presidente e signori del Tribunale, accusare altri per difendere il mio assistito o gettare del fango nei confronti di altri per assistere il mio assistito. Chi mi conosce sa che amo discutere gli atti e le cause sulla base delle risultanze processuali, non sulle illazioni, non sulle supposizioni e men che meno sugli umori personali. Che Massimiliano Di Bernardini sia una persona coerente ve lo ha detto il collega che mi ha preceduto e credo che risulti pacificamente. Non è presente in quest'Aula per motivi che voi ben conoscete, ma, e parlo, ripeto, esclusivamente per la posizione del mio assistito, non si è mai sottratto a nessun tipo di interrogatorio fino a quando ciò la sua salute glielo ha consentito. Ricorderà il pubblico ministero, e chiedo scusa se sarò impreciso, ma avendolo studiato in gran parte e anche vissuto in prima persona, credo che i miei ricordi siano fedeli alla realtà dei fatti. Massimiliano Di Bernardini viene sentito 4 volte nel corso delle indagini preliminari, la prima volta, se non ricordo male, come persona a conoscenza dei fatti. Dopodiché iniziano 3 interrogatori che sono del 17 dicembre 2001, 17 giugno 2002 e l'ultimo il 30 luglio del 2002. Quando viene sentito, ripeto, è un testimone. Il pubblico ministero sta cercando di capire quello che è successo. La procura ha una vaga idea di quello che è accaduto e cerca, giustamente, facendo il proprio lavoro, di capire i contorni, lo scenario di quello che è accaduto. Quindi Massimiliano Di Bernardini è un testimone che può portare notizie per arrivare appunto ad una conclusione delle indagini. Il primo interrogatorio che invece viene reso con la nuova figura che assume, cioè quello del 17 dicembre 2001, è un interrogatorio dove per la prima volta di Massimiliano Di Bernardini vengono contestate determinate circostanze. Non voglio tediare, ripeto, il Tribunale, sono elementi documentali che sono stati acquisiti, che il Tribunale potrà utilizzare ai fini della sua valutazione e della sua decisione. Gli interrogatori di Di Bernardini sono, se il Tribunale mi passa questa espressione, increscendo, nel senso che inizialmente il pubblico ministero, non avendo ancora, nonostante siano già trascorsi, oramai ci troviamo a dicembre del 2001, sono passati del tempo, cioè dai fatti, ancora non ha forse ben chiaro il quadro che si delinea davanti a sé. E diciamo noi, con l'aiuto, ma non è che deve essere un merito sotto questo profilo, ma anche sicuramente con la collaborazione e la lealtà che ho anticipato nella mia discussione, che ha sempre contraddistinto Massimiliano Di Bernardini, si comincia ad aprire un certo scenario. Scenario che, diciamo, nell'interrogatorio del 17 giugno 2002 porta poi alla famosa prima interpretazione dei fatti relativi alle bottiglie Molotov, all'ingresso processuale di Troiani e quant'altro, sono argomenti che ha già affrontato il collega che mi ha preceduto. Perché ricordo questi particolari al Tribunale? Perché qui la difesa nostra, credo che sia chiara, almeno lo speriamo di aver chiarito qual è il punto di vista del nostro assistito. O si crede a Massimiliano Di Bernardini o non si crede. E l'impressione che ho avuto io anche nel corso di un squisito rapporto con i rappresentanti della pubblica accusa e che avevo avuto anche una sensazione, ahimè, poi disattesa all'ultimo, ed era una convinzione radicata soprattutto dall'esperienza mia di difensore, avendo vissuto gli interrogatori nel corso delle indagini preliminari, che la pubblica accusa formulasse delle conclusioni diverse. Ero convinto, signor Presidente e signori del Tribunale, la convinzione mia, ripeto, radicata dall'esperienza processuale e dalle prove che erano state acquisite, gran parte delle quali portate alla conoscenza del Tribunale proprio dalle dichiarazioni rese da Massimiliano Di Bernardini. Comprendo anche le ragioni per le quali la pubblica accusa probabilmente non ha avuto la forza, potremmo dire, se mi si passa questo termine, di chiedere una sentenza diversa per Massimiliano Di Bernardini. Ma in ogni caso va dato atto, ed è un dato inconfutabile, credo, che proprio gran parte delle dichiarazioni rese da Massimiliano Di Bernardini sono state poi utilizzate dalla pubblica accusa per chiudere una certa ipotesi investigativa accusatoria. Io vorrei, mi dispiace dover ritornare indietro, ma devo integrare quello che ha detto il collega, ma credo che questi siano dei passaggi fondamentali. Sono dei documenti che il Tribunale conosce, ma che io, proprio per facilitare, almeno ho questa presunzione, il compito di chi dovrà poi redigere una sentenza e Camera di Consiglio dovrà discutere sulle argomentazioni che vi abbiamo prospettato, e ripeto, questi richiami io credo che siano importanti anche e soprattutto proprio per chi mi ascolta. Questa è l'ordinanza parziale di archiviazione che è stata resa dalla dottoressa Vignale il 15 giugno del 2005. Massimiliano Di Bernardini, lo ricordo, ma a mo' di flash, inizialmente viene indagato per il concorso di reato di lesioni ed altro, e per una serie di questi reati vi è stato un provvedimento di archiviazione. Questo rifacendomi al discorso iniziale, e cioè la Procura della Repubblica inizialmente, non avendo ben chiaro quello che è accaduto, a un certo momento decide di iscrivere nel registro degli indagati Massimiliano Di Bernardini anche per il reato di cui all'articolo 582 con le varie aggravanti 83 e seguenti. Ma quello che mi interessa far presente al Tribunale è un passaggio. Io ripeto e lo ribadisco, non ho alcun tipo di intenzione di scaricare responsabilità su altri o di affrontare temi difensivi che riguardano difensori molto più bravi di me che hanno già parlato e che parleranno. Ma questi sono degli atti processuali sui quali io credo che non si possa in alcun modo non tenerne conto. È opinione di chi scrive che tale conclusione non sia giuridicamente corretta quando si riferisce alla richiesta di archiviazione anche per Troiani, che poi viene disattesa, giacché il reato commesso dagli autori materiali dei verbali non fu un reato diverso da quello voluto da Troiani. Troiani ha detto di aver consegnato le bottiglie Molotov a Di Bernardini e di avergli riferito che erano state rinvenute nel cortile della scuola o in vicinanza delle scale d'ingresso. Ha escluso di aver saputo che le bottiglie erano già nella macchina quando la stessa era partita dalla questura. Va avanti il GIP e dice: alla luce di tali dichiarazioni appare evidente che Pietro Troiani, con la propria condotta, fornì un contributo causalmente rilevante alla stesura dei verbali di cui si discute. Pagina 13 del provvedimento del GIP. Ed infatti, consegnando i reperti costituenti corpo di reato all'ufficiale di PG impegnati in una perquisizione e indicando falsamente il luogo dove quei reperti erano stati rinvenuti, egli creò le condizioni perché quegli ufficiali redigessero falsi verbali di perquisizione. Questo che scrive è un magistrato ed è un giudice che ha esaminato l'intero carteggio delle indagini preliminari. Io credo che la chiave di volta per quello che riguarda la posizione del nostro assistito sia qui. e non sto a ripetere, ripeto, chiedo scusa per il gioco di parole, tutte le argomentazioni che chi mi ha preceduto vi ha già illustrato. Un excursus processuale mi è però dovuto proprio sulla base di quello che ho anticipato nella mia discussione. Senza tediare il Tribunale, io credo che sia importante richiamare brevissimamente, questi sono i verbali di interrogatorio, sono le trascrizioni integrali, all'inizio avevo fatto una promessa, non era una minaccia, parlerò poco Presidente, l'ho promesso anche ai colleghi che mi dovranno seguire e chi mi, bontà sua, mi sta ascoltando, però cercherò di dire le cose esatte, nel senso non perché ho questa presunzione ma perché sono cose che emergono dagli atti processuali. L'ultimo interrogatorio reso da Di Bernardini è quello che avviene nella famigerata data del 30 luglio 2002 ed è un ennesimo nuovo interrogatorio incalzante, il pubblico ministero si ricorderà, già nel precedente interrogatorio a proposito della ricostruzione dell'assalto al pattuglione, il pubblico ministero, dottor Zucca, me ne darà atto, abbiamo perso credo quasi un'ora per cercare di capire con dovizia di particolari se era stata lanciata una bottiglia, un sasso, una lattina di birra, se c'era un'ammaccatura sul parafango, come mai non c'era, perché e quale motivo. Di Bernardini, in quel momento io ho avuto la sensazione che non fosse creduto. Ho avuto la sensazione che la Procura pensasse che era un complotto. E, se ricordate bene, io l'ho annotato, nella requisitoria del 3 luglio il dottor Zucca all'inizio, proprio all'inizio della sua discussione, io ho preso gli appunti testuali, fa riferimento a difficoltà investigative, prudenza, la stessa prudenza che richiama nella richiesta di archiviazione e poi ne parleremo, fa riferimento a delle richieste di archiviazione proprio per dimostrare la buona fede assoluta sulla quale non c'è modo di discutere ovviamente da parte della Procura. Poi fa riferimento al rigore, dice ora dobbiamo però avere rigore di quello che è successo e quindi inizia la sua discussione. Ma ed è il punto che a me interessa, quando si addentra nel problema che ha dato, secondo me, origine a tutto, e cioè sul fatto storico di questa presunta aggressione, sassaiola, chiamiamola come vogliamo, da parte degli occupanti della scuola al pattuglione comandato dal dottor Di Bernardini, ob torto collo, dico io. Ma lui testualmente, il pubblico ministero, ci dice che con tutti distinguo e con tutto quanto quello che possiamo dire è sicuramente comunque vero che quello che è riferito da Di Bernardini è realmente accaduto. Lo dice il pubblico ministero. Quindi possiamo sminuire la portata, ci dice l'accusa, possiamo dire che forse non era così grave l'episodio, però conclude il rappresentante della pubblica accusa, se non ricordo male, che comunque il fatto storico è un fatto vero, cioè che in quel momento Massimiliano Di Bernardini, alla guida di questo pattuglione, transitava davanti alla scuola, la strada era stretta, lo ha riferito con dovizia di particolari nell'interrogatorio, e sul fatto che Massimiliano Di Bernardini dica la verità, oltre a tutte le considerazioni che già ha svolto il collega che mi ha preceduto, emerge da tutte le parti, Presidente e signori del Tribunale. Tanto è vero che gli viene affidato uno scout, Massimiliano Di Bernardini non ha mai conosciuto Genova sotto il profilo professionale, forse ci sarà venuto in vacanza, non lo so, purtroppo non glielo posso più nemmeno chiedere, ma detto questo, professionalmente non conosce la città, lo dice dal primo momento di intervento, mi hanno dato uno scout, l'ho chiesto io perché non conoscevo i vicoli, tant'è vero che si trova in un certo momento imbottigliato in una situazione di traffico. Nell'interrogatorio, il dottor Zucca ricorderà, fa riferimento addirittura ad una situazione, ecco la verità della sua deposizione, che può essere precisa o imprecisa, su questo non voglio discutere, ma a un certo punto dice si era comunque creato un clima di pericolo, tanto è vero che abbiamo dovuto azionare i lampeggianti, le sirene, per farci strada, perché si stava creando un clima di pericolo. Ora questo è l'antecedente, da quello che io ho capito almeno nella ricostruzione accusatoria, che ha dato luogo a tutto quello che è accaduto. E allora il disegno credo che sia questo, ci si riunisce in questura, si decide una spedizione punitiva, io ho una franchezza di termini che che mi contraddistingue, dico più o meno quello che penso, Presidente, senza girare troppo intorno alle parole. Massimiliano Di Bernardini viene accusato insieme ad altri di aver organizzato questa spedizione. E però, voglio dire, alla fine i processi a torto o a ragione si fanno con gli elementi, si fanno con le prove che avete acquisito in dibattimento, sentendo i testimoni, si fanno con i documenti che avete acquisito. Noi abbiamo dato il consenso per l'acquisizione di tutti i verbali di interrogatorio e quindi questo è un documento che ufficialmente, a norma di codice, voi potrete e dovete utilizzare per valutare la posizione del nostro assistito. Quando il dottor Zucca più volte gli contesta l'episodio della pattuglione, si giunge poi a un punto in cui si arriva alla questura. E Di Bernardini dice delle cose importanti, signor Presidente, probabilmente una circostanza che sarà stata già detta da altri che mi hanno preceduto. Lui fa una relazione, ma non partecipa in prima persona. Lui dice nel verbale di interrogatorio, che ripeto è un atto che avete a disposizione per valutare, di essersi allontanato e di essere ritornato dopo che c'è stata questa riunione all'interno della questura per decidere il da farsi. Quindi lui che cosa fa da funzionario corretto e ligio? Arriva in questura, parla con chi deve parlare, conferisce con i suoi superiori, enfatizza, aggrava una certa realtà. Purtroppo, Presidente, quando ho iniziato questo lavoro ero capellone, ne ho viste di tutti i colori. In ogni processo sappiamo che gli agenti di PG, quando vengono a testimoniare sia in aula o durante le indagini preliminari, enfatizzano quasi sempre, no? Fanno sembrare molto più grave un fatto per una deformazione professionale, diciamola come vogliamo. Quindi vogliamo anche dire che Massimiliano Di Bernardini è colpevole di aver enfatizzato una situazione che comunque il pubblico ministero ha riconosciuto essere realmente accaduta. Quindi il fatto storico, l'antecedente c'è ed è certo. Anche avendo enfatizzato, riferisce questo episodio, vi è questa riunione all'interno della questura, dopodiché in sua assenza alcuni soggetti deputati dallo Stato con tanto di delega decidono una determinata azione. Lui viene richiamato e viene reso edotto di una decisione alla quale lui non ha partecipato in alcun modo. Almeno è questo quello che lui ha dichiarato e non mi sembra che sia smentito nel corso delle indagini preliminari. Quando ed è il motivo per il quale il pubblico ministero poi richiede l'archiviazione. Vi sono dei dati di fatto, che ripeto il collega vi ha già illustrato, che sono inconfutabili, Presidente. Cioè che Massimiliano Di Bernardini arrivi a cose fatte, tra virgolette, è un dato oramai credo acquisito, non ci interessa sapere l'orario, i minuti, i secondi. È il perno in base al quale viene chiesta l'archiviazione del GIP archivi. Cioè Massimiliano Di Bernardini arriva quando è accaduto tutto quello che è accaduto. Questo credo che sia un dato che possiamo tranquillamente sottoscrivere e dato per pacifico. Si trova in una certa situazione e in un certo contesto. Addirittura nel corso degli interrogatori, e badi bene Presidente, è la prima volta che lui fa riferimento, lo ha già detto il collega che mi ha preceduto, non solo alla figura di Troiani ma anche addirittura alla figura delle Molotov e quant'altro. Dottor Zucca ricorderà amichevolmente, ci disse che non aveva nemmeno avuto dalla questura l'elenco di molti dei nominativi di soggetti che erano presenti a Genova e tra questi vi era anche Troiani, o meglio, non vi era Troiani nell'elenco. Allora, nel passaggio fondamentale che porta poi ad una convinzione del pubblico ministero di richiedere l'archiviazione, si dà atto che Massimiliano Di Bernardini interviene sul posto quando è accaduto praticamente tutto, tant'è vero che lui, lo ribadisco, nel corso dell'interrogatorio dice: ho parlato con i miei superiori, ho aiutato, ho rassicurato un ragazzo che era sanguinante, ho detto non ti preoccupare, adesso arriverà l'ambulanza. Mi pare che lo dicano anche altri imputati. Il verbale di arresto viene redatto da altri soggetti e anche questo mi pare un dato pacifico e viene sottoscritto da Massimiliano Di Bernardini, se non ricordo male, il giorno dopo alle ore 15 o alle 3 di mattina, mi ricordo un 3. E allora, come lo possiamo valutare questo fatto, signor Presidente? Il fatto storico, l'antecedente storico è vero, c'è questo assalto più o meno grave al pattuglione comandato da Di Bernardini, vi è un provvedimento da parte della Questura che decide di fare un intervento presso la scuola di Tizi. Vengono rinvenuti, poi abbiamo visto nell'ambito della perquisizione, Massimiliano Di Bernardini, e da lì nascono le sue sventure, firma questo verbale di arresto e tutti gli altri documenti. Firma in che modo, Presidente? Dopo aver visto in prima persona quello che era accaduto poco tempo prima e fidandosi, possiamo dire non fidandosi, Presidente, dei funzionari, dei colleghi, alcuni sono soggetti giuridicamente di grado più elevato, non vedo il motivo per il quale una persona non si debba fidare. Io capisco, e dopo lo affronterò brevemente, che la Corte di Cassazione in merito al 479 ci fa un discorso che un pochino mi può dar fastidio, ma poi vedremo come uscirne anche da lì. Lui ha la consapevolezza in quel momento di firmare un verbale falso? Collega gli dice: guarda, abbiamo rinvenuto queste cose. Non un collega, più colleghi. C'è il famoso episodio delle Molotov di Troiani che già vi ha illustrato il collega che mi ha preceduto e che non vi richiamo. Lui le ha viste queste bottiglie, è lui il primo che lo dice. La procura dovrà darci atto che è il primo che lo dice. E allora come lo vogliamo interpretare questa condotta? È una condotta di un soggetto che si sarebbe messo d'accordo con altri, perché questo è il filone accusatorio, per fare una certa cosa perché un clima politico, storico richiedeva comunque, tra virgolette, di portare a casa in ogni caso, scusate il gioco di parole, un risultato? Perché se è questo, sono tanti e tali gli errori commessi dai vari soggetti più o meno che entrano in questo processo che sembrerebbero dei dilettanti, veramente. Richiamerei una trasmissione televisiva che non so se va ancora in onda, ma andava in onda fino a poco tempo fa. E allora è questo quello che è successo, cioè Massimiliano Di Bernardini era in combutta, qui lasciamo stare, perché non voglio neanche approfondire troppo, tribunale sono mesi se non anni che segue questo processo, non mi va neanche di fare richiami giurisprudenziali, né sono venuto qui a fare il professore, però indubbiamente poi qualche cosa in punto di diritto bisognerà pur dirla, questi sono tutti reati dolosi. Ora lasciamo stare che per il falso è richiesto il dolo generico, lo vedremo dopo, che non è necessario altre cose, ma comunque è un reato doloso, ci deve essere la consapevolezza e la volontà, la coscienza e la volontà di commettere un reato, che nel caso di specie, di cui al 479, vuol dire attestare falsamente sotto il profilo volitivo, sotto il profilo del dolo, questo è quello che io tendo a farvi capire, ma lo capite da soli per l'amor di Dio. E allora è stata una leggerezza? Indubbiamente sì. Cosa avrebbe dovuto fare? Avrebbe dovuto dire: non firmo, mi rifiuto di firmare perché non ho visto effettivamente raccogliere il bastone o la mazza da baseball o quello che hanno rinvenuto? D'altronde lui arriva a uno scenario che è quello che è, trova persone ferite, trova confusione, trova di tutto. I colleghi gli dicono: c'è stata resistenza, si procede per i reati di cui 337 ed altro, almeno come iniziale ipotesi investigativa accusatoria. Quando si fa riferimento al 416 che viene contestato agli arrestati, lo dice sempre, io non vi voglio rileggere i verbali di interrogatorio, mi auguro che lo facciate serenamente in Camera di Consiglio, lo dice lui, è stata una decisione collegiale, ma collegiale presa sulla base di un presupposto di fatto sul quale non si può non tenere in debita considerazione, e cioè sul fatto che lui arriva lì dopo e qualcuno gli riferisce quello che è successo, sotto il profilo dell'elemento psicologico di tutti i reati, signor Presidente, perché poi se noi li andiamo a vedere sono reati collegati. Ora la Procura per uno ha dato una specie di assist al Tribunale, ma insomma non mi cambia molto, qui abbiamo un'ipotesi di tre, sono tre contestazioni che adesso vedremo, che sono comunque collegate tra di loro, perché tutto ruota intorno allo stesso episodio. E allora, i fatti che vedono imputato il nostro assistito credo che possano essere riassunti in questi termini. Il reato di falso concerne, come ha detto già il collega, in concorso ovviamente con altri, una serie di condotte che si sono poi rivelate non corrispondenti a quello che è stato trascritto nell'atto pubblico che deve far fede, come sappiamo. Ma è importante questo dire, signor Presidente, signor Tribunale, quando si fa riferimento al 479 come ipotesi accusatoria e si dice oltre al rinvenimento di numerose armi improprie asseritamente in possesso degli arrestati, questo è un pezzo dell'imputazione, ma ne potrei fare altri, di esempi sono le stesse cose. Come si fa a avere la prova che Massimiliano Di Bernardini fosse, sotto il profilo volitivo, coscientemente e volontariamente consapevole di scrivere una cosa che non era vera? Proprio sulla base di quello che io vi ho detto. Ecco perché sono partito dalle indagini preliminari, ecco perché mi sono permesso di fare un flash su quel decreto di archiviazione del GIP. Lo dice il GIP, qual è l'antefatto storico. Ed ecco perché molto, ma molto sommessamente, ritengo che nel caso che riguarda il nostro assistito non è una minaccia, Presidente, leggerò solo due righe di una sentenza che vi hanno dato. Ecco perché il nostro assistito, secondo me, si trova in pieno 48. Perché indubbiamente questa è un'ipotesi, devo dire, quasi scolastica di errore determinato dall'altro inganno. È un'ipotesi scolastica. Non lo dice apertamente, guardate anche la correttezza professionale di Bernardini. Quando viene interrogato non dice mai è colpa di questo, è colpa di quello. Lui in ogni caso, forse per il rispetto del ruolo che riveste, il rispetto del ruolo che hanno rivestito gli altri, si limita a riferire e a dire le cose che sono veramente accadute. Può aver sbagliato, può aver detto delle cose inesatte, su questo non abbiamo dubbi, sull'orario. Ma dice le cose vere, nella sostanza, che è quello che conta. Ne deriva che l'articolo 48 non richiede una particolare idoneità causale della condotta ingannatrice a provocare l'errore, risultando essenziale unicamente che esso provochi una falsa rappresentazione della realtà e che pertanto restringe arbitrariamente la portata della norma. Cassazione, quello che è. Quindi vedete, no? Questa forma, questa norma che è stata inserita nel nostro codice, secondo me si attaglia esattamente a quello che è accaduto a Di Bernardini. Lui si è trovato in una situazione tale, potremmo dire anche per una questione di rispetto nei confronti di chi era gerarchicamente davanti a lui, si è trovato in una situazione dove per onestà ha detto: io ho visto queste cose, me lo hanno riferito, io ho firmato questo verbale. E da qui poi nascono le altre contestazioni, no? L'iniziale contestazione di abuso e di calunnia. Ma vogliamo discutere sotto il profilo dell'elemento psicologico del 368, già ve lo ha detto il collega che mi ha anticipato, che abbiamo la prova che Massimiliano Di Bernardini avesse la consapevolezza che in quel momento stava denunciando delle persone sapendole innocenti. E sulla base di quali elementi lo possiamo dedurre questo? Cioè, Di Bernardini è un calunniatore dopo tutto quello che ha detto e ha fatto durante le indagini preliminari e sempre, ha sempre mantenuto un comportamento corretto e coerente. È un calunniatore Massimiliano Di Bernardini, cioè lui ha la consapevolezza che sta denunciando e arrestando delle persone con la convinzione che le stesse siano innocenti e che non hanno commesso quei fatti. Il collega vi ha richiamato una sentenza, lasciamo stare anche questo, il discorso del dubbio, non è questo il punto. Abbiamo la prova di questo? Arriva dopo, soccorre i feriti, lo dice nei verbali di interrogatorio. Non si è mai sottratto ad una domanda, signor Presidente. Ha avuto, ripeto, un comportamento che il Tribunale non potrà non tenere in considerazione. Arriva a cose fatte, soccorre i feriti e ha la consapevolezza, secondo l'accusa, di accusare e denunciare falsamente queste persone che sta soccorrendo. Io credo che, e mi auguro, il Tribunale avrà rigore, sì, ma rigore nella applicare la legge con riferimento a quello che è emerso nel corso delle indagini e durante la lunghissima istruttoria dibattimentale. gran parte dell'istruttoria dibattimentale, poi per quello che riguarda la posizione del nostro assistito, non ha in alcun modo intaccato la sua posizione. Anzi, come vi diceva il collega, ha certamente portato a nostro favore una serie di elementi che il Tribunale certamente prenderà in considerazione. Io volevo fare un ultimo riferimento e poi concludo questo passo, ma concludo anche la mia discussione, al famoso interrogatorio, ultimo interrogatorio del 30 luglio del 2002. Il pubblico ministero, nell'ambito dei suoi poteri, dice, non dice, fa delle contestazioni, cerca di capire per la quarta volta se Massimiliano Di Bernardini è una persona coerente, è una persona credibile ed è una persona che ha detto le cose che doveva dire. E lo stuzzica un pochino, continuamente. A un certo punto, pagina 15 della trascrizione, il pubblico ministero dice: ma lei capisce, rivolgendosi a Di Bernardini, che lei è uno fra i motori di questo meccanismo, perché è messo in moto da Troiani e lei mette in moto Caldarozzi assieme a Troiani e in sequenza. Lui dice: sì, sono stato messo in moto. Ribadisce quello che è. Alla fine dell'interrogatorio, questo purtroppo non è scritto, ma il dottor Zucca, sulla cui correttezza ed onestà intellettuale non ho mai avuto dubbi, ne potrà dare conferma, si dichiara disponibile a rendere, a fare un confronto immediato. Fuori dalla porta c'era Troiani e c'erano anche, se non ricordo male, Caldarozzi e altri soggetti. Fuori dalla porta del dottor Zucca, Massimiliano Di Bernardini ribadisce tutto quello che ha detto e ha detto: io sono pronto anche ad un confronto immediato. Che poi andiamo a vedere, non c'erano neanche tante divergenze. Il pubblico ministero le ha ritenute di particolare importanza, ma io non credo che questo fosse il punto del processo. Poi li sappiamo i fatti, non me ne vogliono i colleghi. Troiani si avvale della facoltà di non rispondere e quindi non si può dar corso al confronto. Questo è storia processuale. Ripeto, non voglio e cercherò, ho cercato almeno di non invadere i campi difensivi degli altri colleghi e delle altre posizioni processuali, ma questi sono dati inconfutabili. In questa sede Troiani si avvale della facoltà di non rispondere. E allora questo che viene riferito da Massimiliano Di Bernardini il 30 luglio 2002 è un elemento importante, non solo, ripeto, perché da un punto di vista rigorosamente processuale questo atto entra in dibattimento nel vostro fascicolo e può essere tranquillamente utilizzato ai fini della discussione. Ma se fosse venuto in aula Massimiliano Di Bernardini avrebbe detto per l'ennesima volta le stesse cose che ha detto sin da quando all'inizio venne sentito come persona a conoscenza dei fatti. Sempre ed esclusivamente la stessa versione. Ripeto, sbagliando forse l'orario o enfatizzando un pochino il famoso, più volte richiamato, episodio dell'assalto al pattuglio. Per dirvi anche, e dico queste cose soprattutto per non ripetere quelle che ha detto il collega, ma perché ritengo appunto che siano importanti, nell'interrogatorio precedente, di giugno, precedente di qualche mese, di qualche giorno, 17 giugno 2002, sempre nel corso delle indagini preliminari, ovviamente noi non conoscevamo gli atti, il pubblico ministero ha fatto un ottimo lavoro, dobbiamo dare atto, perché non ci ha fatto capire nulla, non è che ci ha detto qualche cosa, pur avendo le carte, giustamente, pur avendo già acquisito degli elementi, faceva le domande a volte,
se la par condicio,
faceva le domande, giustamente, ha dato atto, un lavoro elefantiaco è stato fatto dalla procura, per avere i riscontri, per cercare di capire, per ricostruire. Qui escono fuori addirittura una serie di domande che vengono fatte a Di Bernardini relativamente a dei tabulati telefonici che sono stati acquisiti relativamente ai fatti, cioè ci sono delle telefonate, si suppone che ci siano delle telefonate intercorse tra alcuni imputati, 22, 22 e 30, e gli viene chiesto più volte se avesse mai avuto modo di parlare con Troiani telefonicamente. Di Bernardini dice: io Troiani l'ho visto una volta davanti alla questura, se non ricordo male, dopodiché non ho più visto né sentito. Lo dice sempre, lo dicono tutti, è confermato, è una circostanza vera. Il pubblico ministero sollecita: guardi che qui abbiamo un numero di telefono, sembrerebbe che è Troiani che ha chiamato lei. E Di Bernardini risponde: non è vero, io non ho parlato mai con Troiani prima, durante e dopo i fatti, ma l'ho solo rivisto all'interno del cortile, sulle scale, sul gradino. Abbiamo fatto ore di interrogatorio per capire la posizione di Troiani e la posizione di Di Bernardini. Comunque lo vede all'interno della scuola, adesso non ci interessa in questa fase stabilire dove. E anche questo è confermato. E allora quando al terzo, che ogni volta doveva essere l'ultimo, invece poi ce n'è stato un quarto e forse ce ne dovrebbe essere stato anche un quinto di interrogatorio, il pubblico ministero tira fuori le carte a mo' di poker, no? Esce fuori il tabulatino e dice: che cos'è questo tabulato? E lì, che forse voleva essere nella prospettazione accusatoria un elemento per incastrare Di Bernardini, si è rivelato, secondo il mio modestissimo punto di vista, un boomerang, perlomeno per quello che riguarda la posizione del nostro assistito. Perché lì emerge ulteriormente la prova che quello che Di Bernardini riferisce, l'unica volta che lo ha potuto fare, ripeto, dinanzi alla Procura della Repubblica, è e sono circostanze vere. Lui vede per la prima volta Troiani dinanzi alla questura, lo rivede all'interno della scuola Diaz. Non c'è alcun contatto precedente, non è dimostrato che vi sia alcun contatto precedente, e quindi, secondo la mia modestissima interpretazione di questo fatto, ciò dimostra che non c'è nessun accordo tra i due, e lo dimostra poi anche il comportamento processuale che l'uno e l'altro assumono. E allora, se è vero questo, è vero anche quello che dice a proposito del rinvenimento delle bottiglie Molotov, è vero anche che le vede, le tocca, le guarda un attimo. Siamo stati 20 minuti per cercare di capire se la busta era azzurra o celeste o blu. A distanza di tempo, ovviamente, il ricordo si sfuma. Ci sono i filmati, però. Di Bernardini non c'è, almeno quelli che ho visto io. Di Bernardini non c'è con questa busta in mano. Ciò nonostante, lui ammette per la prima volta e dice: io le ho viste le due bottiglie Molotov. Poi, chi le ha avute, chi le ha portate, è un problema che certamente riguarda il Tribunale, ma a me riguarda forse molto meno. Fatto sta è che il fatto storico è un fatto che è realmente accaduto, è incontrovertibile ed è un punto di partenza sul quale, come diceva bene il collega che mi ha preceduto, il Tribunale non può prescindere. Io credo di avervi portato una serie di elementi, potrei continuare all'infinito, Presidente. Tutti gli elementi che dimostrano l'assoluta e totale buona fede di questo ragazzo. Dal primo momento in cui è stato sentito in mia assenza, ovviamente, come persona a conoscenza dei fatti, durante i 3 interrogatori resi e da ultimo, dai documenti che risultano, soprattutto richiamo ancora una volta il decreto di archiviazione del GIP. Io credo che Massimiliano Di Bernardini debba avere giustizia, perché ero veramente convinto, signor Presidente e signori del Tribunale, della sua totale ed assoluta incondizionata innocenza. Sicuramente è stato per alcuni versi superficiale, vogliamo dire che ha sbagliato. Era un ragazzo che era andato lì per un dovere. Un dovere di ufficio che ritengo abbia svolto nella maniera migliore possibile. E di questo, anche di questo, il Tribunale non potrà non tenerne conto. Un'ultima annotazione mi permetto, ed è l'ultima veramente, Presidente. Nell'interrogatorio del 17 giugno del 2002, pagina 45, questa è la trascrizione, il pubblico ministero dice: sa, noi siamo stati accusati di avere anche inviato informazioni di garanzia a gente che era in ospedale. Peccato che queste persone in ospedale ci comparivano negli elenchi della questura, che ci indicavano queste persone come presenti per l'irruzione. Adesso, dice la Procura, non troviamo il dottor Troiani nell'elenco del personale del reparto mobile che ci viene dato come puntini puntini. È un'impostazione, si percepisce, non crede a quello che sta dicendo Di Bernardini per la prima volta. Pubblico ministero, poi mi sbaglierò, in quel momento non crede a quello che sta dicendo. Dice addirittura non ce l'ho nemmeno negli elenchi questo nome. Perché mi sta dicendo questa cosa? Dice vediamo un attimo, c'è qualcosa che non quadra. Una cosa è certa, è che comunque se lei conosce il dottor Troiani, a prescindere dove adesso presti servizio, comunque è una persona fisicamente individuabile. Era in divisa comunque, lo ricorda? Questa è una domanda precisa che forse avrebbe fatto chiunque si trovasse al posto del dottor Zucca, ma che è sintomatica di come le risposte che in quel momento Di Bernardini stava dando non erano risposte alle quali erano dato credito. In quel momento non era creduto. E allora dice lo ricordo in divisa, ci dice anche che era in divisa. E allora non pago, la procura aveva la cintura nera, ricominciamo con tutta quella famosa storia che abbiamo più volte sentito. Perché dico questo? Io ho fatto, ripeto, dei flash, dei richiami, ripeto, ne potevo fare, perché questo invece dimostra che Di Bernardini è in buona fede ed è un elemento che è poco processuale ma è molto sostanziale nel giudicare una persona. Di Bernardini è in buona fede, perché se avesse voluto coprire o fare qualche altra cosa non avrebbe assunto questo atteggiamento, e né lo ha fatto perché in quel momento nessuno sapeva nulla né delle Molotov né di Troiani. Mi sbaglierò, ma credo che sia questa la ricostruzione. E questo, allora, se è credibile, perché poi gran parte dell'impostazione accusatoria si fonda proprio su questi fatti, non lo è credibile quando lui dice, caro dottore, io sono in buona fede, io non ho commesso nulla di quello che lei mi sta dicendo, non ho né calunniato né commesso falsi sotto il profilo sostanziale, certamente non formale, e quindi io ritengo di non aver commesso nulla di penalmente rilevante. Ecco perché all'inizio vi avevo detto che ero convinto che la procura rassegnasse delle conclusioni diverse per quello che riguarda la posizione del nostro assistito. Io ritengo che non si debba aggiungere altro, le considerazioni giuridiche le ha svolte anche il collega che mi ha preceduto, in punto di diritto vi ho già con molta sintesi, almeno credo, illustrato quelle che sono le non argomentazioni che vi sono oggi a sostegno della posizione del mio assistito, per il quale credo che una sentenza di assolutoria ampia ed incondizionata sia la soluzione tale da rendere giustizia ad una persona che, secondo me, l'unica cosa che ha fatto nell'ambito di questa brutta storia è quello di adempiere un proprio dovere. Grazie.
Grazie, avvocato. E chi è che deve parlare attualmente? Non c'è nessuno.
Prego. Grazie Presidente. Signor Presidente, signori del Tribunale, innanzitutto mi scuso per l'attesa, ma stavo parlando un attimo di un'altra causa con dei colleghi, vi chiedo scusa. Io in questa sede difendo sia il dottor Troiani, sia che il dottor Fabrocini come sostituto processuale dell'avvocato Cola. ho provveduto a depositare nomina sostituto processuale prima dell'udienza al cancelliere, quindi concludo per lui anche per abbreviare i tempi. La prima parola che mi viene da dire è finalmente. Finalmente, lo direte anche voi, forse tra qualche giorno, qualche settimana, siamo arrivati al dunque, perché credo che ad un certo punto non ne potevo davvero più di leggere le carte della Diaz, della Pascoli, di Cesare Battisti. Credo di avere proprio un'avversione ormai per quella parte della città che, tra l'altro, dato insolito, non conoscevo neppure, non sapevo neppure che esistessero le due scuole una di fronte all'altra, come credo non lo sapevano altri colleghi genovesi, altri cittadini genovesi, e non lo sapevano purtroppo tanti appartenenti alle forze dell'ordine. È stato un lavoro monumentale, però la cosa più insolita che ho notato, che alla fine poi è il dato che ne ho tratto, è che il leggere tutte le testimonianze, il leggere tutte le deposizioni, i dati acquisiti, i filmati ed altro, mi sono reso conto che alla fine, per quanto riguarda entrambi i miei assistiti, gli assistiti ovviamente anche dell'avvocato Biondi, in realtà questi dati servono a poco, perché sono poco utili ai fini della valutazione della loro posizione processuale. Pochi testimoni, pochissimi, parlano del dottor Fabrocini, pochi testimoni, parlano del dottor Troiani, c'è solo da valutare esattamente qual è stata la loro condotta in occasione di quel sabato 21 luglio del 2001. È ovvio che, dato altrimenti altrettanto insolito, si tratta di due posizioni diametralmente distinte, e ovviamente anche la discussione sarà distinta, perché, guarda caro, proprio quel solco che esiste, quella via che esiste tra le due scuole, è anche la via che divide il Troiani dal Fabrocini, essendo condotte assolutamente distinte e relative a fatti assolutamente diversi, sia pure avvenuti in uno stesso contesto. Sono, per assurdo, secondo le richieste della Procura, il più buono e il più cattivo. Il più buono perché il dottor Fabrocini è l'unico per cui è stata chiesta la soluzione, e il dottor Troiani, stranamente, mi permetto di osservare, è l'imputato per il quale è stata chiesta la pena più alta. Io, già per sgravare quello che sarà il mio compito e anche quello del Tribunale, soprattutto per la noia che deriverà da questa mia discussione, dico già che abbiamo preparato una memoria scritta sia per la posizione Troiani che per la posizione Fabrocini, che ho già consegnato alla Procura, e consegnerò anche agli altri colleghi, in modo tale da evitare poi anche sovrapposizione di date, ripetizioni e argomentazioni che necessariamente sono già state trattate da altri colleghi. Ma è per forza così, signor Presidente, signore del Tribunale, a discutere per ultimo, seppure un onore sotto certi punti di vista, c'è anche l'onere di dover ripetere a volte argomentazioni su cui tanti si sono soffermati e che necessariamente faranno parte, sia pure in breve, anche perché mi rendo conto della situazione ed anche della mia discussione. Il primo, che è la prima posizione che tratterò, credo anche per motivi di opportunità e anche di maggiore brevità, è proprio quella del dottor Alfredo Fabrocini, il quasi buono nell'ottica dell'accusa. Dico quasi perché i pubblici ministeri, come dicevo prima, hanno sì chiesto l'assoluzione, ma lasciando un'ombra sulla sua condotta in occasione dei fatti della Diaz Pascoli, cioè la scuola per la quale lui si è trovato a rispondere davanti a voi. Quasi buono perché i pubblici ministeri credono a una sua innocenza, ma perché credono di non avere gli elementi per poterla sostenere, perché sostenibilità è la parola che loro stessi hanno utilizzato nella prima memoria istruttoria, se non vado errato, vale a dire sostenibilità dell'accusa intesa come un qualche cosa che si poteva portare avanti al dibattimento e non qualche cosa che loro ritenevano fosse già dimostrato fin da allora. Io direi che il dottor Fabrocini è quasi un ospite in questo processo, perché chi è che l'ha nominato? Pochissimi testimoni, quasi esclusivamente gli appartenenti al reparto prevenzione crimine, cioè gli uomini che egli comandava in occasione dei fatti della Pascoli, e poco altro. Forse lei, signor Presidente, ogni volta che faceva l'appello, perché per il resto è quasi un ospite indesiderato, quasi un caso da chi l'ha visto. E questo non è che naturalmente sia determinante per quanto riguarda la sua non colpevolezza dei fatti che gli vengono ascritti, perché non è che ovviamente a seconda di quante volte uno viene nominato è più colpevole o più innocente di altri, però credo che sia in un processo di questa portata già un dato indicativo ed importante da segnalare. Noi abbiamo fatto nella memoria, e su questo non mi dilungherò, un cappello introduttivo su quello che è la personalità del dottor Alfredo Fabbricini. Solo una cosa però tengo a dire in via preliminare. Si è detto da parte di qualche collega della parte civile che tutti coloro che si sono trovati imputati alla Diaz hanno comunque fatto carriera, forse un dato che hanno lasciato un po' lì, per suggestivo probabilmente, ma non è tale nella realtà, per il Tribunale, come per dire, visto che è un procedimento in cui vede coinvolto un certo tipo di funzionari e di dirigenti, allora è chiaro che anche questo modo di essere trattati, questa carriera che hanno comunque fatto successivamente, è la dice lunga su quello che era l'intenzionalità di quello che è accaduto in quell'occasione. Beh, non è vero per quanto riguarda sicuramente il dottor Fabbricini. Il dottor Fabbricini era nel 2001 commissario capo, è rimasto ora commissario capo, è 7 anni che ha il grado bloccato. E questo non per, naturalmente, non è che solo in funzione di questa particolare situazione e questo fatto oggettivo che io chiedo qua che venga pronunciata una sentenza assolutoria. Faccio notare però che, dico in via preliminare, forse un dibattimento per il dottor Fabbricini era inutile. Il Tribunale non lo può sapere perché chiaramente non ha la conoscenza completa degli atti di indagine, però la situazione probatoria che lo riguarda è rimasta assolutamente identica rispetto al momento in cui è stato emesso l'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Non è la venuta meno della utilizzabilità dell'interrogatorio del dottor Gava, come hanno sottolineato i pubblici ministeri, che ha fatto cadere quella sostenibilità dell'accusa di cui avevano parlato in questa sede e nella memoria istruttoria. Non è quello, signor Presidente, non è cambiato niente. Mi chiedo se era proprio il caso di un vaglio dibattimentale sulla sua posizione. Comunque c'è stato, e allora affrontiamolo. Si diceva che il dottor Fabbricini era commissario capo e comandava una serie di equipaggi del reparto prevenzione crimine. Mi pare nel suo interrogatorio del 23 settembre 2002 aveva specificato che si trattava di una dozzina di equipaggi, quindi con uomini, 3-4 uomini per ciascuna pattuglia, quindi possiamo immaginare il numero di uomini che egli si trovava a comandare. Erano stati demandati ad una funzione particolare, la cinturazione esterna della scuola. Questo è un dato importante anche e soprattutto per quanto riguarda la sua posizione, ma è un dato importante anche per quanto riguarda la funzione naturale di questo reparto. Mi permetto di dire due parole, il Tribunale lo sa meglio di me perché conosce molto meglio quelle che sono le funzioni dei singoli reparti della Polizia. Io credo di aver imparato qualche cosa da questo procedimento, in particolare il primo che si è soffermato su questo problema è stato il dottor Gonan all'udienza del 10 gennaio del 2007. Il reparto prevenzione crimine ha queste funzioni particolari, cioè non è un reparto che agisce autonomamente, è un reparto di supporto ad altri nell'esecuzione di determinate operazioni, è un reparto di ausilio ad altri, è un reparto subordinato. E questo è comunque un dato importante, a prescindere da quello che può avere fatto o non avere fatto il dottor Fabbricini. Dicevo che lo dice il dottor Gona, ma lo dicono anche tutti coloro che fanno parte o facevano parte di questo reparto prevenzione crimine. Abbiamo sentito l'agente Santopolo, l'agente Attonito, l'ispettore Attonito, Colacico, tutti coloro che comunque nell'area del reparto prevenzione crimine o citati dalla procura o citati da noi hanno chiarito questo ruolo, che è un ruolo importante perché fa capire il perché a questo reparto è stata demandata il compito di cinturare esternamente la scuola, perché non si sapeva allora, si è saputo dopo che in realtà le scuole erano due. Quando si è parlato di una perquisizione, si parla di una perquisizione a un edificio scolastico. Ed è, anticipando anche quelle che possono essere le argomentazioni, non è neppure casuale quello che è accaduto, cioè che personale in borghese abbia chiesto ausilio a uomini del reparto prevenzione crimine che stavano cinturando esternamente l'edificio nelle fasi successive all'ingresso alla scuola Pascoli. Del resto, questo ruolo il dottor Fabbricini l'ha chiarito subito, non solo nelle sue dichiarazioni, che tengo a precisare, sono state dichiarazioni assolutamente leali, collaborative fin dal primo momento, ha sempre risposto, non c'erano filmati, non c'era altro, poteva dire quello che voleva, poteva stare zitto. In realtà lui, che non aveva fatto niente, aveva semplicemente svolto il proprio dovere, fin dal primo momento ha chiarito quello che è stato il suo ruolo, addirittura Il 23 settembre, sempre nell'interrogatorio, quello prima dell'avviso conclusione di indagine preliminare, quello successivo, ha confermato determinate argomentazioni sul comportamento, anche se non è stato, diciamo, creduto dal pubblico ministero che comunque ne ha richiesto il rinvio a giudizio, ha prodotto il decreto del ministro dell'Interno con il quale veniva istituito proprio il reparto prevenzione crimine e quali erano i compiti che gli erano demandati. Quindi questo è un primo aspetto, credo, che su cui non mi dilungo ulteriormente, ne parlo molto nella memoria, ma è importante perché si fa capire esattamente, comunque a prescindere, che perquisizione, se perquisizione c'è stata, non è stata condotta da uomini del reparto di prevenzione crimine che non sono uomini che svolgono attività di polizia giudiziaria. Il primo momento importante è quello in cui ovviamente vengono chiariti quelli che erano i servizi e i compiti che dovevano svolgere i vari reparti per l'operazione Diaz, diciamo Diaz in generale così non ci sbagliamo, è quando tutti gli equipaggi, compresi quelli del reparto prevenzione crimine, vengono fatti convergere sotto la questura. Ricordo che il dottor Fabrocini ha parlato dell'imbrunire, siamo d'estate, 21 luglio, siamo credo intorno alle 9:30-10 di sera, più o meno come orario. Sono dovuti rimanere un'ora in attesa di ordini, il dottor Fabrocini non ha partecipato ad alcuna riunione operativa, diciamoci quelle decisionali, ma neppure alla riunione operativa, finché, dice lui, il dottor Caldarozzi gli ha detto cosa dovevano fare. E così loro sono partiti fra gli ultimi rispetto a tutti coloro che si stavano in quel momento recando la Diaz con i vari compiti che gli erano stati loro assegnati, perché dovendo svolgere cinturazione necessariamente dovevano partire tra gli ultimi, anche perché erano quelli che dovevano chiudere il cerchio e evitare quindi che persone dall'interno della scuola potessero fuoriuscire o persone che non avevano nulla a che fare con la stessa potessero entrare nel momento in cui le operazioni venivano eseguite. Ci sono anche persi, ma è anche normale, signor Presidente, perché siamo di fronte a persone che venivano da Siderno, venivano dalla Calabria, così come l'altra parte del reparto prevenzione crimine veniva dalla Campania. Dicevo prima che noi stessi genovesi non sappiamo, o perlomeno io non lo sapevo, dove diavolo fossero queste scuole, figuriamoci persone che sono state aggregate a Genova per qualche giorno durante il vertice G8. Bene, arrivano sotto le scuole e l'errore si ritiene che l'edificio da cinturare fosse anche quello della seconda scuola, cioè della scuola Pascoli, tant'è vero che il dottor Fabrocini dà ordini agli suoi uomini di circondare questo edificio che naturalmente, secondo lui, era uno di quelli nel quale doveva essere eseguita l'operazione di perquisizione. Io credo che sia quasi inutile, lo voglio fare lo stesso, però sottolineare un elemento importante che ha già evidenziato l'Avvocato dello Stato nel corso della sua arringa, cioè che c'erano comunque tanti elementi che davano e potevano dare origine ad equivoci. La targa, nella scuola Pasqua, esiste la scuola elementare Diaz, noi abbiamo scoperto che in realtà Diaz è il complesso di scuole, Diaz Pertini, Diaz Pascoli, ma uno che non l'abbiamo scoperto dopo peraltro, mettiamoci nei panni di chi arriva dalla Calabria o dalla Campania, gli si dice bisogna perquisire la scuola Diaz, vedono la targa scuola elementare Diaz, se non si può considerare possibile un errore in questo senso. È inutile, e l'ho fatto nella memoria, quindi ricordarvi le dichiarazioni dei singoli componenti del reparto prevenzione crimine sentiti al dibattimento, che tutti confermano come l'ordine, credo sia indiscutibile questo elemento, era quello di cinturare esternamente la scuola, nessuno aveva detto loro di entrare, nessuno aveva dato ordine di entrare, tantomeno lo aveva fatto il dottor Fabrocini. Mi riferisco, e cito solo i nomi, al test Santopolo, sentito all'udienza del 14 giugno del 2006, che poi il test forse più importante tra quelli che abbiamo sentito al dibattimento, perché è colui che poi esce ad un certo punto, una volta entrato, vediamo poi come e perché, a cercare il dottor Fabrocini per chiedergli spiegazioni su cosa doveva fare, perché erano lì dentro una scuola, non stavano facendo niente, c'erano tutte persone tranquille, quindi ritenevano inutile la loro permanenza all'interno dell'edificio. Il test Colacicco, sentito all'udienza del 15 giugno del 2006, che faceva parte della pattuglia di Greco Massimiliano, Greco Massimiliano, non Greco Stefano, perché nella memoria avete notato anche voi del pubblico ministero, sia pure per elementi che non intaccano minimamente quella che è la nostra posizione, ma confondono Greco Massimiliano con Greco Stefano, perché Greco Massimiliano era il capo pattuglia di quella CICO, era uno di quei colori che è entrato all'interno della scuola. Greco Stefano invece è un semplice omonimo, sfortunatamente facente parte dello stesso reparto che abbiamo citato noi come teste a difesa, che addirittura è arrivato in un momento di molto posteriore, perché si era occupato di altre attività prima di convergere verso la scuola Diaz e presso la scuola Pascoli. Si diceva che il giungere in ritardo è un altro degli elementi che determina questo errore. Tra l'altro c'è anche un ulteriore particolare che mi preme sottolineare, i tempi. Non voglio annoiare il Tribunale con la scansione dei decimi, dei secondi, l'hanno già fatto in tanti, ma non perché non fosse necessario, perché appunto l'hanno già fatto in tanti e non lo voglio fare anch'io, però c'è anche il dubbio e forse la probabilità che addirittura chi, e non sono gli uomini del reparto prevenzione crimine, entra alla scuola Pasqua, lo faccia addirittura prima di quelli che entrano alla Diaz. 2 o 3 minuti prima. C'è un dato importante che è la famosa registrazione audio che è stata prodotta anche al dibattimento dentro la scuola Pascoli, che può chiarire anche questo ulteriore aspetto, un ulteriore elemento che conforta il possibile equivoco. Ripeto, non riguarda strettamente la nostra posizione, però è un elemento che ha la sua fondamentale importanza anche in riferimento poi a quello, poco per la verità e per fortuna, che è accaduto all'interno della scuola Pascoli. Tra l'altro vediamo che questo errore è stato anche in parte determinato, ovviamente senza alcun tipo di dolo, dal dottor Dominici, capo della scuola mobile di Genova, che è colui che il dottor Gava vede correre verso la scuola, salvo poi fermarsi, magari ha riflettuto che su quello che stava facendo, sull'errore che stava commettendo, non ha riflettuto perché non lo poteva sapere il dottor Gava, che invece ha deciso di entrare convinto che quello doveva fare insieme ai suoi uomini della squadra mobile di Nuoro. Quindi vediamo, signori, Campania, Calabria, Sardegna, quindi l'equivoco era molto facile da cogliere. E cosa succede? Succede che a un certo punto, evidentemente, gli uomini che entrano, il personale in borghese, secondo quello che hanno riferito i testimoni, nostri in particolare, gli appartenenti al reparto prevenzione crimine, e non c'è smentita sul punto, perché è quello che effettivamente è accaduto, entrano, evidentemente valutano una sproporzione numerica tra loro e le persone che stavano all'interno della Pasqua, indipendentemente da quello che era l'atteggiamento pacifico, ma è ovvio che convinti di dover eseguire una perquisizione in quello stabile e convinti che comunque un pericolo c'è sempre, che non si può mai sapere quale può essere la reazione di persone che in qualche modo stanno sottoposte a questo tipo di attività, decidono di riuscire dalla scuola e chiedere ausilio agli uomini in divisa che stavano cinturando lo stabile come aveva ordinato loro il loro funzionario, il dottor Fabrocini. Non c'è il dottor Fabrocini in questo momento, ma è normale, come dicevo prima, che personale borghese, che quindi è deputato a un'esecuzione di attività di polizia giudiziaria, che è l'operazione che dovevano eseguire, chiami in ausilio il nucleo, il reparto prevenzione crimine, proprio per le funzioni che abbiamo sottolineato prima. La situazione, come dicevo prima, nella scuola, secondo quello che ci ha detto il test Santopolo, il test Colacicco, il test Mastroianni, il test Greco, è assolutamente tranquilla. Dentro ci sono persone che non hanno dato adito a alcun tipo di resistenza, sarà un po' di vociare, come è normale che sia, ma nessuno ha reagito in modo scomposto. Addirittura loro, quando arrivano, trovano le persone già sedute o comunque in determinate posizioni assolutamente tranquille. Tant'è vero che dice il test Santopolo, dice, ma a un certo punto noi siamo stati lì qualche minuto, nessuno ci ha detto niente, nessuno stava facendo niente, neppure abbiamo chiesto i documenti perché non sapevamo cosa dovevamo fare. E a questo punto, per sapere se aveva senso la nostra permanenza all'interno, lui è uscito e ha trovato fuori il dottor Fabrocini e gli ha chiesto che cosa dovevano fare. Il dottor Fabrocini, la prima reazione, ha detto: ma chi vi ha detto di entrare? Perché siete entrati? Voi avete un ordine diverso. È vero che avete un'attività funzionale di supporto, subordinato, quello che si vuole, ma è altrettanto vero che il funzionario che ha dato un ordine diverso deve essere avvisato, perché comunque gli uomini deputati a un certo tipo di attività non c'erano più e lui doveva saperlo, doveva esserne informato. Il dottor Fabrocini quindi si risente, entra, chiede spiegazioni e poi fa uscire tutti, dando ordine anche alla gente di Santopolo di chiamare quelli che non aveva visivamente potuto cogliere all'interno della scuola, perché uscissero tutti e continuassero a fare il compito che era stato loro destinato, salvo poi destinarli anche all'ulteriore attività di scorta delle ambulanze. Quindi questo è quello che ha fatto durante sabato 21 luglio il dottor Alfredo Fabbrocini. Finisce qua. Inizia e finisce in questo momento. Non c'è un test che dica il contrario. Non c'è una convergenza interessata dei testi e non c'è neppure un test di qualunque altra natura che dica cose diverse. Ci sono, e c'erano già prima, signor Presidente, ovviamente per la natura dell'atto non sono prodotti, ma ci sono numerose relazioni di servizi. Si è anche sottolineato come queste relazioni degli uomini del reparto prevenzione crimine fossero relazioni datate 3 ottobre 2001, ma questa non è mica colpa del dottor Fabbrocini, perché, l'ha spiegato l'agente Santopolo, io non ho fatto relazione perché non avevo fatto niente di particolare all'interno, non avevo niente da segnalare ai miei superiori, io non ho svolto attività lì dentro, sono rimasto 20 minuti a guardare delle persone sedute, tranquille, che scrivevano al computer, facevano quello che dovevano fare, e quindi non avevo nessun tipo di obbligo né di necessità di relazionare nessuno. La procura, ovviamente, avendo saputo che questo era il reparto che era entrato, ha chiesto che comunque gli uomini che erano entrati dentro relazionassero sull'attività da loro svolta. Ed ecco perché le relazioni sono datate 3 ottobre 2001, non perché si tratta di relazioni postume volte in qualche modo ad aiutare la posizione del dottor Fabbrocini, ma semplicemente perché sono relazioni che sono state scritte e inviate nel momento in cui sono state chieste. State, signor Presidente, 10-15 relazioni di servizio, una ce l'avete perché è quella dell'assistente Magrone, che non si riusciva mai a sentire per motivi di salute, a questo punto abbiamo deciso, anche nonostante la natura dell'atto, di acquisirla. Avete deciso voi naturalmente con il nostro consenso, che anche questa è convergente con quelle che sono le dichiarazioni del dottor Fabbrocini. I pubblici ministeri usano una parola un po' antipatica nel corso della memoria istruttoria, la scontata convergenza. Ma perché scontata? Perché deve essere scontata la convergenza? Non possono dire il vero. Sono relazioni di servizio per le quali nessuno ha trovato un elemento contrario. Perché deve essere scontata questa cosa? Non è vero. Sono relazioni di servizio che chiariscono il ruolo, o meglio il non ruolo, del reparto prevenzione crimine al momento dell'ingresso della scuola Pascoli. Quindi nessun dato scontato, signor Presidente, un dato convergente perché è un dato vero, è quello che importa, è un dato vero. E allora, se fin dall'inizio c'erano 10-15 relazioni di servizio, comprese le relazioni di coloro che poi sono state sentite al dibattimento, gli è stato anche contestato questo fatto della tardività della relazione, l'hanno chiarito in maniera direi impeccabile. Nessuno ha rilasciato dichiarazioni che in qualche modo possono far dubitare della loro veridicità. Nessuno ha detto loro, e tantomeno l'ha fatto il dottor Fabbrocini, di scrivere prima e di dire qualche cosa che in qualche modo lo potesse aiutare. Avete notato contraddizioni? Io no, sinceramente. Forse sarò una parte interessata, ma io in queste dichiarazioni, in queste deposizioni, non ho notato alcuna contraddizione. E allora, signori, e qua siamo veramente quasi alla conclusione della parte che riguarda il dottor Fabbrocini. Mi si dice, al di là del discorso inutilizzabilità da parte della procura, forse per una giustificazione, tra virgolette, naturalmente, del fatto di questa decisione di rinviare a giudizio il dottor Fabbrocini, nonostante le risultanze fossero già quelle, già fin dal 2001, dal 2002, dal 2003, da quando sono state chiuse le indagini, cioè non è mai cambiato nulla sulla sua posizione, sono dette due cose, per quello diceva il quasi buono per la procura. La prima, e l'ho già sottolineata prima, cioè che il dottor Gava, non è più utilizzabile, ma il dottor Gava, nell'unico interrogatorio in cui ha parlato il dottor Fabbrocini, che è un interrogatorio tra l'altro per il quale non c'è neppure la trascrizione, aveva detto che erano entrati gli uomini del reparto prevenzione crimine, virgola, comandati dal dottor Fabbrocini. Non ha mai detto il dottor Gava che il dottor Fabbrocini è entrato dentro la scuola, perché non era vero. Perché il dottor Fabbrocini è entrato sì dentro la scuola, ma dopo che era stato chiamato dall'agente Santopoli ed era all'oscuro di quello che era stato, dell'attività che era stata svolta all'interno della stessa. Io non voglio soffermarmi sul discorso perquisizione sì, perquisizione no, se c'è stata attività, l'hanno già fatto molto, molto bene altri, l'avvocato dello Stato, l'avvocato Corini, per carità, sul tipo di edificio che era, se era privata dimora, ve la risparmio questo, e tra l'altro credo che sia anche inutile il riferimento a quella che è la condotta del dottor Fabbrocini. Dico solo una cosa, credo che sia un dato oggettivo, Ricordo la deposizione dei marescialli Campeta e Pau del 6 febbraio del 2008, cioè coloro che hanno poi sottoposto a sequestro la scuola Pascoli qualche giorno dopo i fatti del 21 luglio del 2001, mi pare fosse il 23 o il 24 se non vado errato, comunque avete i verbali e avete anche le foto, perché avevo chiesto io l'acquisizione dell'album di quello che è stato rinvenuto. Materiale a dir poco compromettente, ma qua non è che si vuole gettare la croce addosso all'uno all'altro, è semplicemente per dire una cosa: ma se avessero fatto una perquisizione all'interno della scuola, quel materiale sarebbe saltato fuori, credo, perché non si trattava di un ago nel pagliaio, si trattava semplicemente di una serie di bandiere, caschi ed altro, lo sapete, l'elenco l'avete voi, che non era così difficile da trovare, visto tra l'altro il luogo in cui gli stessi marescialli l'avevano rinvenuta e ne danno atto nel loro verbale. Quindi perquisizione sì, perquisizione no, rileva poco per il dottor Fabbricini, però è un dato che comunque sottopongo alla vostra attenzione. E l'unica cosa quindi che resta da dire, è veramente non c'è molto altro se non quello che è scritto nella memoria, che è semplicemente un chiarimento ancora ulteriore di quello che vi ho risparmiato, forse per simpatia, anche per dovere di discussione, che abbiamo un imputato che in questo processo c'è forse per sbaglio, forse per eccesso di zelo da parte della Procura della Repubblica. C'è da dire però una cosa, signor Presidente, che anche l'ulteriore dato di cui parlavo prima, secondo il quale un minimo di sospetto veniva fatto aleggiare sul Fabbricini, mi pare i pubblici ministeri nella requisitoria, non nella memoria, ma nella requisitoria hanno parlato di una telefonata che sarebbe stata e che sarebbe intercorsa tra un funzionario, se non vado errato, perché lo sto ricordando a memoria, della questura e un autista del reparto prevenzione crimine, quest'ultimo avrebbe detto: ma i funzionari non lo so, sono tutti dentro. Quindi un atto di sospetto, quindi come per dire: ma noi non abbiamo le prove che lui sia entrato, che abbia partecipato, però un po' di sospetto c'è anche in funzione di questo elemento. Si tratta di una considerazione che lascia il tempo che trova. Sarebbe facilissimo dire che l'autista sta dal mezzo, e se sta dal mezzo sappiamo, proprio per il ritardo e anche per il momento in cui sono partiti, che i mezzi non erano sotto la scuola, i mezzi erano molto molto indietro, quindi l'autista non poteva sapere minimamente dove il suo funzionario fosse in quel momento. L'unica cosa da dire, signor Presidente, il dottor Fabbricini mai è entrato all'interno della scuola Pascoli prima del momento che ha riferito l'agente Santopoli per gli scopi che ho già più volte sottolineato, non ha partecipato a nessun tipo di attività, non ha nessuna responsabilità per quello che gli viene contestato. Quindi io credo che l'unica differenza rispetto alla richiesta dei signori pubblici ministeri sia che io chiedo che il dottor Fabbricini possa essere malato assolto, ma ai sensi del primo comma dell'articolo 530. Si tratta di una differenza formale più che sostanziale, però ha una sua rilevanza soprattutto su quello che è il funzionario dottor Fabbricini. Non è un'insufficienza di prove vecchia come qualche volta viene considerato il secondo comma, e poi è un parente stretto. Una soluzione piena credo che sarebbe doverosa in funzione di quelli che sono gli elementi processuali e gli elementi che sono emersi a carico, anzi non a carico dello stesso, che dimostrano la sua completa innocenza. Quindi per quanto riguarda il dottor Fabbricini credo che non ci sia molto altro da aggiungere. E resta la posizione più spinosa, tanti colleghi non vedevano l'ora di sentire quello che abbiamo sostenuto per quanto riguarda la posizione del dottor Troiani. In questo caso sono confortato da un aspetto che forse rispetto ad altri, avendo una posizione particolare, magari qualche cosa di nuovo spero di dirlo, ecco, quindi non ritornare su argomentazioni trite e ritriti che il Tribunale penso non abbia più nessuna voglia di sentirsi ripetere. Deve purtroppo ascoltare, cerco io di risparmiarglieli. Anche in questo caso c'è una memoria scritta, una memoria che naturalmente esaustiva di tutte quelle che sono le argomentazioni a sostegno della sua difesa, credo però che sia indispensabile per introdurre quelle che sono tutte le argomentazioni a difesa del dottor Troiani, un minimo, velocissimo accenno a chi è anche lui il dottor Troiani, chi è come ho detto per il dottor Fabbricini, quindi una presentazione al Tribunale, non per una captatio benevolenza che non ha senso, perché certamente il Tribunale non si fa suggestionare da questi dati, ma perché, visto che è sempre stato presentato come l'uomo delle Molotov, come la persona che più coinvolta, più anche più sporca, tra virgolette, nell'operazione Diaz, quello che sui giornali è sempre apparso in fotografia, tant'è vero che poi ricorderete che l'avete letto nell'interrogatorio del dottor Caldarozzi, e su quello poi magari torneremo dopo, dice, ah sì, il dottor Troiani, sì, quel tale dottor Troiani, me lo ricordo perché è quello che io ho visto nella fotografia della Repubblica, perché era quello più fotografato di tutti. Il dottor Troiani in questo processo non è un apicale, non è un dirigente, è un funzionario, sì, di grado certamente elevato, ma non è uno di quelli che prendeva le decisioni, questo credo che sia un dato inconfutabile. Il dottor Troiani è quello che in qualche modo alcuni avrebbero dipinto come il colpevole perfetto, già gli ha ritagliato il suo bel ruolo di, come dicevo prima, uomo delle morte, quindi responsabile di tutto quello che ne è conseguito. Non è così, signor Presidente, signori del Tribunale. Il dottor Troiani, qua non siamo in un romanzo giallo, non è il maggiordomo che è sempre il colpevole, il dottor Troiani, visto anche il tipo di attività che gli viene contestata. Il dottor Troiani è un funzionario serio che si è sempre contraddistinto per la sua abnegazione, ci tengo a dirlo questo, ci tengo davvero, perché nessuno, anche perché qua si trova in veste di imputato, lo ha mai sottolineato. Il dottor Troiani è una medaglia d'argento al valor civile, perché durante un caso a Roma, un intervento in cui stava per esplodere un appartamento con delle persone dentro, per la causa del gas si è introdotto all'interno dello stesso per salvare le persone che vi stavano all'interno. Questo è il dottor Troiani. È un funzionario che veniva chiamato sempre comunque perché tanto gli orari non ne aveva. Guardate, e l'avete anche potuto notare da quelle che sono le dichiarazioni anche che sono state rese in udienza, chi è che chiama sempre il dottor Donini? Chiama Troiani. Troiani è quello che si è portato dietro da Roma per eseguire tutta quell'attività massacrante della logistica dei reparti mobili. Un'attività massacrante, tenete conto quante persone c'erano a Genova, quanti agenti erano stati aggregati a Genova, quindi un'attività monumentale. Lui era sempre lì. Chi è che viene chiamato dal dottor Salvo quando si arrivano gli uomini alla Diaz? Il dottor Troiani. Chi è che il dottor Guaglione nel corso della sua deposizione sottolinea come funzionario dedito al lavoro, una persona degna di rispetto che stimava molto, con cui era stato in Albania a fare servizio? Il dottor Troiani, è sempre lui. Chi è che si prende l'incarico, ovviamente a torto collo, di formare i pattuglioni, di trovare gli uomini per i pattuglioni? Il dottor Troiani, lo chiama il dottor Donini e gli dice bisogna trovare degli uomini perché il prefetto Andrea si è dato l'ordine, non sappiamo se ha dato direttamente lui, io credo di sì, di formare i pattuglioni per svolgere quel servizio di copertura della città, per controllare che cosa succedeva dal punto di vista dell'ordine pubblico della città, e viene chiamato il dottor Troiani, che tant'è vero che ricorderete la deposizione del dottor Adornato e dell'agente Tulini, che sono due appartenenti al reparto mobile di Roma, che incontrano verso le 5 e mezza del pomeriggio il dottor Troiani dalla cittadella, come la chiamavano loro, in realtà noi la chiamiamo Fiera del Mare, perché è la Fiera del Mare, e chiede a loro se c'era qualcheduno che era disponibile a svolgere questo tipo di servizio. L'assistente Tulini, l'autista del dottor Adornato, va alla nave dove c'erano gli uomini del reparto mobile e trova 7-8 volontari nello spazio di un minuto appena fa il nome del dottor Troiani. Questo perché è un funzionario che è sempre stato abituato a lavorare sul campo, non è un uomo da scrivania, e questo è importante da considerare in funzione di quello che è stato poi la leggerezza che ha commesso durante l'operazione Diaz. Questo è fondamentale, un uomo di campo. In quel momento solo un problema familiare gli aveva impedito di continuare a svolgere attività al reparto mobile, lo dice il dottor Canterini nell'interrogatorio del 7 giugno, nell'esame del 7 giugno del 2007, in cui sentito dice il dottor Troiani non è più in servizio presso il reparto mobile, semplicemente perché per problemi familiari non aveva più avuto la possibilità di continuare a svolgere questo tipo di servizio. Insomma, una persona dedita completamente al lavoro. E un lavoro, non il lavoro, come dicevo prima, amministrativo da scrivania, il lavoro sporco, quello sul campo, che è quello più difficile da fare. E un mese prima è giunto a Genova per organizzare questo tipo di attività, un mese che si trovava a Genova. Questo così lo lascio a leggere appunto per quanto riguarda la conoscenza da parte di altri funzionari. un mese prima, credo, e anche visto il tipo di attività e anche la, sempre la ricerca sua spasmodica come l'uomo che poteva risolvere le situazioni, il dottor Troiani difficilmente non era conosciuto da qualunque funzionario svolgesse compiti soprattutto di dirigenza durante il vertice del G8. Funzionario che, l'ultima cosa che vi dico, era in piedi praticamente da 48 ore al momento dell'operazione Diaz. Il momento in cui inizia a svolgere un'attività, chiamiamola operativa. Prima svolgeva un'attività di organizzazione, come dicevo prima, di livello monumentale, e poi arriva questa telefonata a cui ho fatto cenno prima da parte del dottor Donnini, che gli ha chiesto non solo di trovare gli uomini, di reperire gli uomini e i mezzi per i pattuglioni, ma anche di parteciparvi, perché serviva anche che vi fosse un funzionario per ogni pattuglia. E lui in quel momento era l'unico disponibile, guarda caso, dico io. Quindi Troiani, dopo aver trovato mezzi e uomini, va verso la questura e si mette agli ordini di colui che era il dirigente dei pattuglioni e soprattutto il dirigente del suo pattuglione, il dottor Caldarozzi. Non pensava necessariamente di continuare questo servizio una volta che era andato in giro per la città a cercare il black bloc o favorire il deflusso dei manifestanti o comunque evitare attività che potessero nuocere all'ordine pubblico. Non lo sappiamo esattamente, in realtà che lo possiamo anche immaginare, quella che fosse la vera attività dei pattuglioni, è stato detto tutto e il contrario di tutto, non lo sappiamo questo. E non ci interessa neanche più di tanto. Quello che rileva è che comunque il dottor Troiani ha partecipato ai pattuglioni ed è importante questo, non solo per il discorso stanchezza, cui si diceva prima, perché non è certo l'unico elemento importante, ma perché tutti coloro che hanno partecipato ai pattuglioni vengono poi dirottati alla Diaz. Cioè, a un certo punto, dopo l'aggressione alla pattuglia del dottor Di Bernardini, c'è un ordine di rientrare immediatamente in questura. Rientrano tutti. E a questo punto si inserisce, ed è chiaro anche quella che è stata la dinamica degli eventi, la famosa telefonata verso le 21.30 del questore Colucci al dottor Donnini, quando si trovava a cena a fianco al comandante Canterini, dove chiedeva disponibilità del reparto mobile di Roma per l'esecuzione di una perquisizione ai sensi dell'articolo 41 TULPS. Dice Donnini: ho chiesto disponibilità a Canterini, che ha detto, e facciamoci anche questa, l'ha detto il dottor Canterini nel corso del suo esame, ma dice, ho dato anche per scontato, e in effetti è così, perché tutti coloro che hanno partecipato ai pattuglioni poi vengono dirottati alla Diaz, che il personale che era impegnato in quel servizio, che veniva a cessare necessariamente per l'ordine di ritornare in questura, partecipasse all'operazione Diaz con diversi compiti, evidentemente con i compiti che gli venivano assegnati a seconda del reparto, a seconda della funzione. Perché è importante questo? Beh, è trasparente il perché, perché tante volte è stato chiesto a dei testimoni appartenenti o meno alla Polizia di Stato, ma scusi, ma il dottor Troiani che compito svolgeva, che attività svolgeva durante il G8? Ah, era l'incaricato della logistica, quindi veniva poi spontanea una domanda che non veniva posta, ma che si lasciava alleggiare, che era, e allora cosa ci faceva la Diaz? Perché poi non compare negli ordini di servizio? È ovvio. Perché si insinuava, non compare, perché era destinato a un altro tipo di attività, tra virgolette. Non è vero, signori del Tribunale, non è vero, perché i pattuglioni tutti sono stati dirottati alla Diaz e il dottor Troiani non è l'unico che non compare negli ordini di servizio. Ma guardate cosa dice Gonan. È stato difficile ricostruire, ma non certo per colpa del dottor Troiani. Quanti nomi non erano stati fatti? Eppure a loro non viene imputato nulla, perché magari sicuramente sono nomi meno eclatanti, ma forse, dico anche io, perché era difficile anche capire esattamente che cosa era successo, chi aveva partecipato e che cosa aveva fatto, ma non perché ci fosse nulla da nascondere, non c'era nulla da nascondere. Il dottor Troiani va lì come funzionario impegnato nei pattuglioni, non va lì per fare nient'altro che quello, come vanno tutti gli altri che avevano svolto questo servizio, basta. Non c'è altro da dire, non c'è nessuna insinuazione che può essere fatta su questo punto, perché è un dato di fatto. Se poi altri non hanno fatto il suo nome, come non ha fatto di altri, è colpa sua. È colpa sua questa. Io non credo proprio che possa essere a lui imputato. Almeno questo non è imputato da lui. Tra l'altro, credo che sia anche importante sottolineare una cosa. Il dottor Troiani ha fatto una scelta processuale importante. La dico qua, ma devo dirla prima, posso dirla dopo. Ha scelto di rispondere. Dice, è una scelta sua, ma è una scelta che dimostra la sua lealtà, Troiani è un funzionario leale, si sposa benissimo con la descrizione della personalità che ho fatto poco fa. È un funzionario leale che voleva chiarire esattamente che cosa aveva fatto quella sera, come era andata la sua condotta, il prima, il dopo. Ha collaborato. Non tutti lo hanno fatto. Lui lo ha fatto, ha scelto di farlo. È chiaro che uno può anche dire, beh, se fosse stato zitto, magari probabilmente avrà avuto meno guai. Però la sua coscienza gli ha detto di parlare, gli ha suggerito di parlare, lui ha voluto farlo. È la prova della sua lealtà. E questo va tenuto presente, ovviamente. E va tenuto presente anche quello che lui ha raccontato. Non necessariamente perché è la prova a discarico, ma perché dà l'idea di quello che lui aveva intenzione di fare, quello che aveva deciso di fare fin dal primo momento. Tra l'altro, ulteriore aspetto, e lo dice Troiani, non credo che sia dubitabile sul punto, questo è per concludere l'argomento, una volta che gli equipaggi tornano alla questura, lui era stremato, come dicevo prima, lo dice nel suo interrogatorio, da 24-48 ore quasi consecutive, dormendo poche ore per l'attività che doveva necessariamente svolgere durante il vertice G8, e chiede al funzionario, il suo funzionario, Gilberto, me ne posso andare? Me ne posso andare? No! Bisogna andare alla Diaz a fare cinturazione, perché questo era il compito che doveva fare il dottor Troiani. Quindi lui chiede di andarsene, importantissimo, chiede di andarsene, è stanco, vuole andare a dormire, vuole andarsene a riposare, no, gli viene negato questo permesso e viene fatto andare alla Diaz. Quindi non è lui che va alla Diaz o è stato mandato da chissà chi è la Diaz, il dottor Troiani va alla Diaz perché non è stato liberato dal funzionario alle cui dipendenze in quel momento stava svolgendo servizio. Lui era alla dipendenza del dottor Calderossi, lo dice Donnini, perché in quel momento era svincolato dalle sue funzioni di logistica, era un funzionario che svolgeva un compito sul campo di pattugliare la città e quindi viene, come tutti gli altri, inviato nel luogo dove tutti i pattuglioni vengono fatti convergere. Quindi questa è la premessa all'operazione Diaz e il perché il dottor Troiani ad un certo punto si è trovato a dover andare alla scuola. E qua il punto importante poi del processo ovviamente è Molotov. A questo punto non si può esimere dal parlare un po' delle Molotov, come è normale che sia, è ovvio, signor Presidente e signori del Tribunale. Il nodo veramente cruciale del processo sono le Molotov. Si dice, nel capo di imputazione, che le Molotov della Diaz sono le Molotov di Corso Italia, le Molotov di Guaglione. Io non ne sono così convinto, che ci, signor Presidente, signore del Tribunale, non sono convinto di questa identità, o perlomeno che questa identità sia stata provata. Non mi pare proprio. È un'affermazione perentoria, sono quelle, ma è dimostrata perché c'è un solo elemento a sostegno di questa tesi, le dichiarazioni di Guaglione. Guaglione ci ha detto mille volte, l'abbiamo detto, la trovate nella aiuola, questa via, che anche di questa nessuno penso ne conosceva l'esistenza, le medaglie d'oro di lunga navigazione, nella aiuola, nascoste nel sacchetto, le mostra a Piccolotti, le mostra a Gian Domenico, l'autista, e poi compare questo funzionario, anche un po' particolare, anche dal punto di vista dell'aspetto, questi baffoni, col tipo D'Artagnan, che è il dottor Donnini. A bordo, non a bordo, non si sa, di un mezzo del reparto mobile, il dottor Guaglione dice, ma abbiamo trovato queste, lui le guarda, e dice, ma vabbè, le prendo io. Guaglione dice, perché tanto io non le potevo tenere, perché comunque eravamo in una fase di avanzamento per l'arretramento a scacchi, ci ho capito poco di tattica militare e anche di tattica d'ordine pubblico, comunque quello che è importante, dice, io non potevo avere le mani occupate, comunque se un funzionario me le chiede io gliele do. Le consegna a Donnini che le mette sul o dal sedile posteriore di questo magnum. Poi se ne dimentica, se ne disinteressa, perché lui va con il questore dove incontrare l'onorevole Giordano, se non va dare. Comunque il questore ha chiesto la sua presenza. Quindi in questo magnum, vengono lasciate le bottiglie e il dottor Donnini non se ne interessa più. E già questo è un aspetto abbastanza imbarazzante, singolare. Per i pubblici ministeri, e qua il punto importante, quel magnum non è un magnum qualunque, è il magnum di Burgio. Dice, è chiaro che se è il magnum di Burgio, le bottiglie rimangono lì e poi, eccole, saltano fuori alla Diaz. Dice, ci sono una convergenza di elementi notevole per dimostrare che quel magnum era il magnum di Burgio. In realtà non è così, signor Presidente, perché anche nella memoria i pubblici ministeri, nella loro intelligenza, hanno colto ovviamente il problema e riportando parte della trascrizione della dichiarazione dibattimentale dell'dottor Donnino, ha detto beh, è chiaro che comunque da questi elementi emerge che l'autista di quel magnum era sicuramente il Burgio. Beh, non è così, perché un ricordo, se ovviamente conoscete molto meglio di me quella che è la dichiarazione del dottor Donnini, emerge chiaramente il contrario, cioè che è un ricordo indotto, non dolosamente per carità, ma un ricordo indotto da quella che era stata la modalità di esecuzione dell'interrogatorio da parte del pubblico ministero. Qua io ne ho riportato una buona parte nella memoria e ovviamente ve la risparmio, però alcuni stralci credo che siano importanti sul punto. Dice Donnini, il nome dell'autista del mezzo, io non me lo ricordavo, perché non era il mio autista era l'agente Carta, ovviamente nella memoria c'è tutta la trascrizione con tutti i vari passaggi, non credo che sia ripetuta, sto semplicemente leggendo gli stralci importanti, ma per correttezza ho riportato l'intera pagina di trascrizione all'interno dello scritto. Dice, quindi lei non si ricordava? Burgio, dice Donnini, l'abbiamo ricostruito proprio andando per esclusione, via! E poi fu ricostruito che era l'agente Burgio. Ma come? Si chiede. Ma mi scusi, ma io ho capito perfettamente, voglio mi dica, per l'amor di Dio, dica. No, il Burgio, dice sempre Donnini, quando gli deporto le bottiglie del magno, non è che legassi il magno ma Burgio. Non so se rendo l'idea, ma non sapevo che fosse lui l'autista, va bene? Poi prosegue dopo. Non ricorda neppure che ci fosse un autista a bordo del mezzo. E poi dice, è altro elemento importante, no, perché non è che ho visto il numero di targa, oppure ricollegato l'autista al mezzo, assolutamente. E allora le chiedo, se lei quando ha messo sulle bottiglie, no, non sapeva che era l'autista, sì, d'accordo, sì, ma abbiamo cominciato, prosegue Donnini, per esclusione, perché quello non me lo ricordava, e poi siamo arrivati al Bugio, perché io ripeto, ma domanda che ovviamente è dell'avvocato di Bugno, se non vado errato, avete ricostruito assieme questa cosa? Sì, ah, dice, Burgio Donnini, va bene, mi furono lette le sue dichiarazioni, inutilizzabili peraltro, non allora ovviamente, ma ecco il ricordo indotto. Perché poi dice, alla guida del mezzo in quel momento non c'era nessuno all'interno della macchina, quindi la ricostruzione che abbiamo fatto insieme al PM, quando siamo arrivati al Burgio, che ricordo esattamente che quella volta mi venne a prendere in questura per portarmi alla cittadella, dopo, basta, no, ma io in effetti quando riporto le bottiglie sul mezzo non ricollego al mezzo al Burgio, assolutamente, lo ribadisce una seconda volta, fa, ma non sa nemmeno chi va via, che è l'autista di quel mezzo, quando il mezzo va via gli viene domandato, no, assolutamente non potrei giurarci, sono montato sul magno blindato quando la questura sono tornato alla fiera, però se fosse quel mezzo specifico io non lo so, dice, ha sentito odore di benzina all'interno del mezzo? No, questo è il punto importante delle dichiarazioni del dottor Donnini. Vi pare che esprimano certezza su chi è l'autista o chi sta guidando, chi è nei pressi quando lui pone le bottiglie dentro un magnum? A me non pare proprio. In più, quando dice io ricollego il mezzo, ma il mezzo? Questa è ovviamente una dichiarazione assolutamente incredibile, in senso buono, ma incredibile, perché i mezzi della polizia sono tutti uguali, uno si ricorda la targa. L'unica cosa che poteva ricordare, e non l'ha fatto, erano le caratteristiche fisiche dell'autista, che sono un po' particolari, perché uno grosso, un ragazzone, l'hanno definito in tanti, magari poteva rimanere impresso, ma non è così. Durante l'interrogatorio, ovviamente, in modo lecito, per carità, ma in modo induttivo, il pubblico ministero fa una ricostruzione insieme a Donnini, allora arrivano a una qualche cosa che in realtà Donnini non ricordava e non ricorda. Quindi, associazione Magnum uguale Burgio uguale stesso mezzo, stessa targa, non è vera, perché non è sicura, perché Donnini non ricorda niente di tutto questo. Non aiutano, ovviamente, per questo aspetto, né il Guaglione, nel Gian Domenico, perché non ricordano minimamente l'autista, forse uno ricorda che era a bordo del mezzo, ma non ricorda le fattezze, le caratteristiche, tantomeno il nome, e non ricorda ovviamente alcun tipo di particolarità, per il motivo che ho detto prima, perché è evidente, di questo mezzo nel quale furono riposte le bottiglie. Successivamente per la macchina del questore buco una gomma, ahimè succede anche alle macchine delle personalità, e il Donnini ritorna alla cittadella o alla Fiera del Mare, come preferisco dire, a bordo di un mezzo, in questo caso a più ricordo che potesse essere il Burgio l'autista. Ma il momento in cui appare veramente e con certezza il mezzo di Burgio è durante i pattuglioni. Noi non sappiamo se fosse, e per me non c'è la prova, che fosse il mezzo di Corsa Italia, qualche dubbio che potesse essere il mezzo che accompagna Donnini alla Fiera del Mare prima dell'organizzazione dei pattuglioni. Abbiamo certezza che ricompare durante i pattuglioni perché è il mezzo sul quale viaggia il dottor Troiani. Qua c'è una problematica relativa all'orario, perché c'è chi dice che i pattuglioni sono iniziati intorno alle 18:30, c'è però un passaggio molto interessante, ma credo che per quanto riguarda la nostra posizione non rileva più di tanto, ma comunque tengo a sottolineare che ha fatto nella memoria l'avvocato Corini, che dice che sulla base dei tabulati telefonici alle 8 è l'orario indicativo di inizio effettivo del servizio di pattuglioni, ma cambia poco, almeno per quanto riguarda quello che noi vogliamo osservare e vogliamo dimostrare. Quello che invece è strano, per usare un eufemismo, è: ma le bottiglie che fine hanno fatto? Donnini le aveva messe sul sedile posteriore, o vicino al sedile superiore, posteriore. Fanno i pattuglioni con due bottiglie Molotov a bordo? Questa è una domanda a cui nessuno ha dato risposta, può dare risposta, lo dà la logica la risposta, ma è un elemento su cui nessuno si è soffermato. Ma un funzionario può fare in modo che un servizio del genere, con quello che poteva anche comportare, venga svolto con due bottiglie Molotov sul sedile posteriore del mezzo? Un pazzo forse, un delinquente, non il dottor Troiani. Non sapeva minimamente delle bottiglie, questa è la prova. Teniamo presente un'altra cosa, che non sono Troiani e Burgio sulla macchina, perché nel magnum blindato della polizia trovano posto 3 se non 4 poliziotti, quindi qualcuno dietro c'era nei sedili posteriori, necessariamente. Guardiamo anche, ovviamente sotto altri aspetti, ma per quanto riguarda il numero dei componenti della pattuglia, quello che dice l'agente Valeri, che è l'agente, quello coinvolto, sapete meglio di me, nell'aggressione della pattuglia del Tor di Bernardini, erano almeno in 3 o 4 a bordo del mezzo, e 3 o 4 a bordo del mezzo, per logica, visto appunto il tipo di servizio a cui erano deputati, c'erano anche su quel mezzo di Burgio stavolta, sul quale ha trovato posto, ahimè, anche il dottor Troiani. Illogico e forzato pensare una cosa del genere. Quindi se il mezzo è diverso, come ritengo io, non c'è nessun tipo di problema, perché chiaramente le bottiglie non c'erano e non ci sono mai state. Se il mezzo è lo stesso, allora è pacifico che le bottiglie non fossero sul sedile. Qualcuno, quindi, non certo il dottor Troiani, doveva averle spostate. Non le sente, non le vede, non ne sente neanche l'odore. E qua c'è un altro aspetto interessante. All'interrogatorio del 9 luglio 2002 c'è un lungo passaggio dei pubblici ministeri per quanto riguarda questo aspetto, aspetto olfattivo, definiamolo così, delle bottiglie, perché per la durata dell'intero atto hanno contestato il dottor Troiani dicendo: ma via dottore, ma com'è possibile che lei non si sia accorto delle bottiglie a bordo del mezzo? Queste bottiglie puzzavano, pagina 30, 9 luglio 2002, interrogatorio del dottor Troiani. Tutti quelli che hanno avuto contatto con queste cose dicono che puzzavano. Ma come si fa una a tenere delle Molotov lì sul sedile? Ma su, comunque, lo dicono i pubblici ministeri, non lo dico io. Quindi li contestano, ma come ha fatto a non accorgersene? C'è un dato evidente, l'hanno detto tutti. Però cambiano idea. Per collegare le bottiglie di Asaguaglione, perché l'unico elemento è questo, signori del Tribunale, l'unico elemento importante è veramente questo, perché l'unico collegamento, dicevo prima, è Guaglione, è l'unico collegamento tra queste bottiglie e quelle di Corsa Italia, è l'incappucciamento. Allora cambio un'idea, dicevo prima. Guaglione, che peraltro nelle sue iniziali sita a Bari, alle formazioni testimoniali, rese poi a Genova, non ne parla, si dimentica di questo aspetto, ne parla, se non vado errato, la terza audizione, cioè sì, c'era questa particolarità del collo, l'abbiamo stato contestato in lungo e in largo durante il controesame nel corso della videoconferenza del 4 aprile del 2007. Non parla mai, coglione, delle etichette, delle bottiglie, non parla mai della caratteristica della simmetria del riempimento del liquido all'interno delle stesse. E dice, però, importante al dibattimento, che sono le stesse, lo ricavo dall'incappucciamento, dall'etichetta e dal diverso riempimento. Quindi, qualche cosa che indubbiamente ha il suo rilievo anche per quanto riguarda la credibilità o forse un'induzione ulteriore del ricordo. Guarda caso questi ricordi, soprattutto sull'incappucciamento, gli altri non li ha mai se non al dibattimento, avvengono sempre dopo che gli vengono rammostrate delle foto delle bottiglie presunte della Diaz uguali a quelle di Corso Italia. Ma l'incappucciamento, dicevo prima, serve perché è l'unico vero collegamento. Però Piccolotti, 31 gennaio del 2007, non si ricorda nulla di tutto questo, anzi dice io mi ricordo che erano due bottiglie da vino, e questo è un dato di fatto, io mi ricordo però il tipo di bottiglie, non mi ricordo però etichette, non mi ricordo niente altro, e dice anche delle cose discretamente interessanti, le ripete 4-5 volte, non una volta sola, l'avete sicuramente visto, dice posso confermare che è una bottiglia quella da tre quarti, un andamento cilindrico, le normali bottiglie da vino, e riguardo alle etichette, praticamente una bottiglia può essere riconosciuta pressoché soltanto dalle etichette e non vi dedicai un'attenzione particolare, e va bene. Poi dice il dottor Piccolotti, lei ricorda, gli viene domandato, questa sorta di sigillo, di chiusura nelle bottiglie che ha visto nell'occasione che ci ha descritto? Dice, ma su questi i miei ricordi non sono precisi. Ma io ebbi l'impressione che fossero state, come dire, repertate, che l'organo della polizia che le custodia avesse provveduto, come si può dire, a chiuderle, per impedire che si volatilizzasse il contenuto. Ecco, io, se erano in cellofanati, io in particolare non ricordo, dice il dottor Piccolotti, lo ripete. Dice, ecco, su questo ho accennato prima, francamente il particolare del cappucciamento non è nitido, perché, e lo disse in seconda verbalizzazione, addirittura guardando le immagini, io mi convinse che erano state repertate dalla polizia giudiziaria, che erano state repertate in quel modo. E, sempre l'avvocato, sempre di Bugno, guarda che sfrutto il suo lavoro, almeno in questo caso, gli si contesta il fatto che nel corso delle sue varie audizioni ha letto ben 5 volte che non si ricordava questa particolarità e gli ricorda anche le pagine. Infatti Piccolotti conferma, dice, cioè riguardando le fotografie ho avuto l'impressione che questo nylon sopra fosse stato posto come reperto, ecco questa è l'impressione che ha avuto riguardando le fotografie. Torno a dire che non può essere ora più nitido di allora, consentitemi, se allora mi sono al momento, pur pensando bene, ho avuto questa impressione, è segno che la certezza visiva in quel momento non l'avevo, non riuscivo a cogliere l'immagine. Però, conclude, non ho nessun ricordo di tipo opposto, vale a dire non ricordo di aver visto il nylon sopra, non mi ricordo assolutamente che c'era della plastica. Beh, non mi pare che il dottor Piccolotti sia un test di scarsa importanza. Il teste Gian Domenico, l'abbiamo ricordato prima, è l'autista del Guaglione, quindi non certamente un teste interessato ad aiutare i colleghi e i funzionari coinvolti nel procedimento, ha confermato, dice, io ho sentito all'udienza sempre del gennaio, l'1 febbraio del 2007, dice, cioè io di qua riesco a scorgere della plastica, non mi ricordo assolutamente che c'era della plastica, non mi ricordo della plastica, quindi le vede solo Guaglione al terzo interrogatorio, così incappucciate. Io vi tralascio la parte, peraltro interessante, che è stata comunque evidenziata anche nel corso della memoria, perché l'autista Gian Domenico non si ricorda neanche il sacchetto. Dice, ma non era quello il sacchetto, era più scuro. Mi ricordo, signor Presidente, se non vado errato, che addirittura lei aveva rammostrato il famoso reperto 199, che è veramente un numero che penso odierò per il resto dei miei giorni, in cui si vedevano i funzionari con il famoso conciliabolo, con questo sacchetto che era in mano, se non vado errato, al dottor Luperi. E dice, no, non è quello, era più scuro, non è quello, non mi ricordo affatto. Sì, era un sacchetto della spesa, ma non è quello. E vabbè. Donini, ricorda poco, dice erano tappate, ma non ricorda assolutamente il nylon. Ecco perché a questo punto, nella memoria lo leggerete, per i pubblici ministeri le bottiglie non puzzano più. Si dice è ragionevole perché non emanassero odore di benzina, perché erano in cellofanate, quindi non poteva fuoriuscire l'odore della benzina. Ecco perché cambiano idea, perché gli serve per Guaglione, perché è l'unico elemento vero che può collegare le bottiglie. Scorso Italia-Diaz. Ma è credibile? Sono le stesse? Io non credo che questo sia dimostrato, non credo che vi siano elementi per poterlo sostenere, perché tutti i testi che hanno parlato delle bottiglie, tranne Guaglione che ha avuto questa folgorazione al terzo interrogatorio, danno elementi contrastanti sulla la descrizione delle bottiglie, perché poi non è che ci fosse molto da dire, signor Presidente, signori del Tribunale, non è che fossero bottiglie così particolari, ma un elemento importante c'era, era proprio il nylon, e tutti non lo ricordano. Vedete voi se questo è un elemento irrilevante o una dimostrazione di identità tra le bottiglie Diaz e le bottiglie di Corso Italia. Era assurdo quindi pensare che Troiani potesse sentire l'odore, perché lo sono gli stessi pubblici ministeri che dicono che non si sentiva. Quindi, delle due l'una, o le bottiglie non c'erano, o se c'erano non puzzavano. Quindi come poteva accorgersene Troiani? Il dato che loro stessi avevano introdotto durante l'interrogatorio viene smentito da loro stessi, quindi neanche senza l'intervento della difesa o di chiunque altro, da loro stessi. E questa è una missione interessata, come dicevo prima, tra virgolette, per carità, dei pubblici ministeri. Quello che è certo è che le bollot di Guaglione spariscono dentro un magnum, che non è quello di Burgio, non è dimostrato assolutamente che sia quello di Burgio, nessuno se ne cura. Queste bottiglie spariscono. Ecco che un reperto, comunque dico, ma ne trovavamo tante, un reperto importante, cioè una catena di custodia di questo reperto di omissioni totali, però la colpa è solo di Troiani. Ci sono due bottiglie che compaiono alla Diaz, che non è dimostrato che siano le stesse di Corsa Italia, che il Troiani, per leggerezza ha spiegato perché, consegna a Di Bernardini, al suo amico Di Bernardini, non al dottor Di Bernardini. Lui ha chiarito l'origine di questo errore, di questa leggerezza, di questa stupidaggine, mi si passi il termine, ma è veramente quello che è accaduto. Se ne vuole liberare, sono stanco, io me ne volevo già andare via, Gilberto non l'ha fatta andare via, perché dovevano andare alla Diaz, vuole tornare a riposarsi qualche ora prima di ripartire, perché non ce la fa più, gli arrivano tra i piedi le Molotov, tra i piedi, perché è il termine esatto, che erano arrivate tra i piedi a tanti altri che però non hanno avuto alcun tipo di conseguenza dal loro comportamento. E cosa dice lui? Dice io, basta, non ce la faccio più. Portamele, dice a Burgio, quando lo chiama, Burgio chiama Troiani, alle ore 00:34, dice a Di Bernardini, te consegna queste maledette bottiglie al Di Bernardini, amico, compagno di corso, romano come lui, quindi lo vede come la salvezza, gli chiede una cortesia, non dà queste bottiglie con gli scopi che gli vengono contestati, non le dà per quel motivo, lui lo dà per liberarsene a un amico, come tante volte noi è un amico che diamo una cortesia, chiaro che magari non di questo livello, però il motivo è solo ed esclusivamente questo. Troiani consegna le bottiglie per il tramite del Burgio di Bernardini, poi sparisce di scena. Alle 00:41, quando c'è il famoso conciliabolo, io farò poco riferimento, vi chiedo agli orari, ma qualche volta è necessario, lui si compare nel conciliabolo, ma l'avete visto centinaia di volte, completamente distratto e non fa parte della cerchia di coloro che stavano parlando e poi se ne va. Troiani sparisce, ma quello che è già importante, lui aveva già perso il contatto con le bottiglie una volta che lui le aveva consegnate al dottor Di Bernardini. Queste bottiglie poi ricompaiono sul famoso striscione del dottor Pifferi, quello all'interno della palestra, vicino alle colonne, tra le due colonne, adesso non ricordo il posizionamento, lo striscione nero che avevano rinvenuto e avevano utilizzato per custodire i reperti. E Troiani cosa fa? E Troiani riprende a occuparsi di quello che aveva fatto fino allora, cinturare l'edificio, poi se ne va finalmente con o senza il permesso di Gilberto. E qua veniamo al punto veramente nodale di quello che è il procedimento. Leggiamo quello che hanno scritto i pubblici ministeri e a questo punto è indispensabile chiarire quello che loro ritengono e contestare quelle che invece sono le loro conclusioni. Per loro, dicono i pubblici ministeri nell'ultima memoria, quella del luglio, depositata a settembre di quest'anno, pochi giorni fa, dice, sono state le molotov dolosamente collocate accanto agli oggetti sequestrati. Quindi Troiani deve rispondere di calunnia reale in concorso. Ma il concorso con chi è stato dimostrato? Io credo proprio di no, che non sia stato dimostrato il concorso, perché se è vero che con coloro di cui al capo B, ma non è questione dei nomi, è il concorso che deve essere provato, il dolo del concorso, la volontà del concorso, la concertazione che deve essere anche dimostrata, così come loro sostengono. Invece non viene minimamente fatta, quasi una clausola di stile, in concorso con le persone di cui al capo B, dice il pubblico ministero. I fatti invece più importanti, alle 00.34.27, così siamo proprio precisi al secondo, Burgio lo chiama e gli parla delle bottiglie, come dicevo prima, lui a questo sobbalzo, ci mancava solo questo, allora decide di fare quello che ha fatto, visto che lui, lo dice anche, è un funzionario, l'ho detto prima, abituato a lavorare sul campo, un funzionario che ha poca dimestichezza con i verbali, ne avrà fatti 3 in vita sua, dice nel corso dell'interrogatorio. In più non ne poteva ulteriormente e fa questo tipo di gesto, di consegna, di richiesta di favore al dottor Di Bernardini. Io credo che sia importante questo anche per contestualizzare la situazione, perché tante volte si leggono gli atti, si leggono ovviamente quelle che sono le posizioni, si guardano i filmati, ma non si contestualizza la situazione, non si contestualizza il momento in cui quella cosa è avvenuta, quel fatto è avvenuto, la situazione psicologica della persona, perché, per come. Quindi è tutto inimmaginabile, impossibile, non credibile, incredibile, che dir si voglia, se lo si legge dopo, ma tante volte con il senno di prima, ed è questo un aspetto fondamentale, le cose e le valutazioni necessariamente cambiano. Delle bottiglie, il dottor Troiani, abbiamo detto prima, non ne sapeva nulla, lui ne viene a conoscenza in quel determinato momento. E lì, come accennavo prima, signor Presidente e signori del Tribunale, per lui si usa una severità particolare, perché Troiani è l'uomo delle molotov, quelli che prima invece le hanno manovrate invece fuoriescono dal processo, vengono sentiti come testimoni, non hanno neppure una nota disciplinare per quanto riguarda l'omissione grave, soprattutto quella, mi spiace dirlo, del generale Donnini o del dottor Donnini, che dir si voglia, anche perché il generale è un termine militare, forse poco adatto a un poliziotto, che si dimentica 2 bottiglie su Magnum. Non mi sembra un'omissione di scarso peso. Tra l'altro, si noti, questo è a conforto anche della buona fede davvero del dottor Troiani, lui, così come il dottor Lunini, riferiscono di uno strano dialogo tra loro intercorso nel giugno del 2002, quindi siamo quasi un anno dopo il G8, allorché il dottor Troiani viene chiamato a deporre come testimone, come persona informata sui fatti per la precisione, su quanto accaduto il 21 luglio del 2001 alla scuola Diaz. Lui aveva a che fare anche con il dottor Donnini, perché stavano cercando di costituire un centro sportivo, siamo andati a Spinaceto, vicino a Roma, una cosa del genere, non ricordo. Comunque si contattano per questo motivo e gli dice il dottor Troiani, si confida con il funzionario, dice ma devo andare a Genova a parlare delle bottiglie, ma io delle bottiglie non ne so niente. E Donnini folgorace, ah sì, ma io forse l'ho viste quelle bottiglie nel pomeriggio, ma come l'ha viste? Mi viene in mente adesso, sì, forse non 21 luglio 2001 quando le lascia sul Magno, mi viene in mente nel giugno del 2002. E il dottor Troiani si stupisce, ma come? Quali bottiglie? Ma io quelle bottiglie l'ho vista alla Diaz, non ne sapevo niente prima, ma glielo assicuro, dottor, ma no, ma sì, perché io forse mi ricollego con quelle che, mi sembra un dialogo quasi surreale, ma surreale da parte di Donnini, non da parte di Troiani, che nulla ne sapeva se non per la parte che aveva vissuto direttamente alla scuola Diaz, e quindi apprende per la prima volta questa possibile particolarità, di questa possibile identità tra le bottiglie. Secondo i pubblici ministeri, le bottiglie sono state conservate e portate nella zona della scuola Diaz con disposizione di qualcuno per le eventuali emergenze concrete. E questa a me pare invece una vera e propria illazione, perché non è dimostrata. È certo invece che il dottor Troiani è chiamato da Burgi, avvisa Di Bernardini, si le consegna a lui fuori dalla scuola, dall'edificio scolastico, perché lui non è mai entrato nella Diaz. Questo è quello che è accaduto. Il dottor Troiani dice quello che ha fatto. I pubblici ministeri parlano di una sua sorta di confessione che avrebbe reso nel corso dell'intervento. Non ha confessato niente il dottor Troiani, ha detto quello che ha fatto. La confessione è una cosa, il racconto leale della propria condotta è un'altra. Credo che la provenienza esterna delle bottiglie non sia mai stata seriamente messa in discussione, non lo fanno neppure i pubblici ministeri. Lo stesso dottor Troiani ha detto che l'avevano trovate fuori, lui viene da fuori Burgio. Non c'è dubbio che questo non possa aver ingenerato alcun tipo di equivoco. Il dottor Troiani, come dicevo prima, non dà, come sostengono i pubblici ministeri, le bottiglie ai perquirenti, le dà un suo amico, che è il dottor Di Bernardini, e dice che erano fuori. Non poteva dubitare della correttezza di chi era presente là, dell'amico, o comunque dei vertici della polizia, non dei perquirenti. Non poteva dubitare che quello che lui aveva detto potesse essere stravolto, non si sa da chi, ma è stato sicuramente stravolto. I pubblici ministeri sostengono comunque che è vero, perché è un dato di fatto, perché credono al dottor Troiani a quello che ha detto, cioè il fatto che le bottiglie erano fuori e erano state trovate fuori, mentre nel verbale risultano trovate all'interno. Dice però è irrilevante, perché comunque, anche se fossero state trovate fuori, come ha detto il dottor Troiani, vi è un collegamento inesistente in questo caso con gli occupanti, dice, è in poco importa il luogo di rinvenimento, c'è comunque, e poi vedremo sul discorso calunnia, un collegamento con gli occupanti e quindi necessariamente tutto quello che ne è seguito. Quindi il verbale di sequestro avrebbe dovuto essere redatto sulla base dei presupposti che lui stesso aveva contribuito a creare. Ma chi lo dice che c'era questo necessario collegamento con i soggetti occupanti? Perché se le bottiglie erano fuori, ma fuori dalla scuola, poteva essere ovunque. Nessuno gli ha chiesto precisazioni, nessuno l'ha chiamato per dire dove le hai trovate, nessuno ha chiamato Burgio per dire dove erano queste diavolo di bottiglie, nessuno, non l'ha fatto nessuno. E allora, chi poteva averle messe lì? Non si sa, nessuno ha detto nel verbale e negli atti successivi, il dottor Troiani ha detto che, no, hanno detto che si è trovato in un luogo completamente diverso da quello che lui aveva riferito, e questo è un ulteriore dato di fatto. E è importante, perché i pubblici ministeri li credono, credono sulla parola, cioè non crediamo a dopo, ma al prima e crediamo sulla parola Troiani, perché è anche dimostrato, anche dalla logica, da quella che è la sequenza delle immagini, da quella che è l'evolversi dei tabulati, l'unica telefonata che intercorre tra il Troiani e il Burgio, e quindi è sicuramente certo che quello che ha detto Troiani è riscontrato. Lui non poteva sapere, e questo è un dato di fatto, perché come dicevo prima nessuno l'ha interpellato, cosa avrebbero fatto di queste bottiglie. Non lo poteva sapere, perché sicuramente non hanno fatto e non ha scritto quello che lui ha detto. E se lui, come dicevo prima, fosse stato liberato sotto la questura, che processo sarebbe stato? Sarebbe stato lo stesso? Io non lo so, forse no, forse sì, forse sarebbe stato sotto diversi aspetti, ci sarebbero stati altri elementi, non lo so. Però questo momento la dice lunga su quella che è la sua consapevolezza di quello che poteva accadere e che sarebbe accaduto. La dice lunga, perché lui voleva andarsene a casa, non viene liberato, voleva andare a dormire, non viene liberato, viene mandato alla Diaz, e alla Diaz poi succede quello che succede in quei pochi minuti, però c'è la prova del concorso, del fatto che lui doveva, sicuramente sapeva perfettamente che dovunque l'avessero trovata loro l'avrebbero attribuita agli occupanti, eccetera, ma non è proprio così, è per quello che dicevo prima, signor Presidente del Tribunale, che è importante, è fondamentale contestualizzare ogni cosa, e contestualizzando si arriva a conclusioni completamente diversi. Non è provato il collegamento con nessuno da parte dei Troiani, né prima né dopo, L'unico collegamento che ha provato è con Burgio che gli telefona per dire che avevano trovato queste bottiglie. È l'unico momento. L'unico collegamento è con il dottor Di Bernardini, al quale che consegna queste bottiglie. Il stesso Pubblici Ministeri fanno un'osservazione importante che dicevo prima, sempre nella memoria conclusiva, dice: la sua versione, cioè di Troiani, sulle modalità della consegna è tuttavia attendibile e riscontrata nella parte in cui esclude concretizzarsi di un'azione clandestina con finalità di interesse personale. Si atteggia piuttosto come un'offerta, una proposta tesa a favorire i colleghi stessi cui è diretta, implicando un'accettazione altrettanto inconsapevole. Vediamo che c'è una premessa logica e una conclusione invece sbagliata. Ma quali sono questi colleghi? Quali sono questi colleghi a cui lui offre queste bottiglie, propone queste bottiglie? Forse Gilberto? Non credo proprio, visto i rapporti certamente non idilliaci che emergono dagli atti. Aveva rapporti di servizio, lui era funzionario fedele, per carità, ma quello che lo definisce tale dottor Troiani, vuole aiutare Caldarozzi? Non credo proprio. Vuole aiutare altri? No. Non è dimostrato, non è dimostrabile. Non c'è la prova di questo collegamento, per quello che l'azione che i pubblici ministeri descrivono, quindi questa azione non clandestina, importante, e traggono delle conclusioni che invece non sono dimostrate da alcun tipo di elemento. È una vera e propria leggerezza, signori del Tribunale, una leggerezza vera, una leggerezza grave, ma una leggerezza vera. È questo l'unico elemento che ha determinato l'azione del dottor Troiani. Del resto, loro sapevano benissimo di essere sotto le telecamere, cioè di fronte a quel punto era chiaro che c'era un media center, c'erano le telecamere della RAI, c'erano i giornalisti che premevano, ce n'erano tanti che potevano riprendere quelle scene, pure credo che questo sia un elemento che è stato usato contro e non a favore. Quindi certamente un'azione clandestina non l'avrebbero fatta sotto la luce delle telecamere e sotto gli occhi di centinaia di persone, non necessariamente dalla parte della polizia. A pagina 365 della memoria dei pubblici ministeri si dà atto che comunque necessitava l'azione dei Troiani per raccogliere i frutti, usano questa frase i pubblici ministeri, necessitavano di un'autonoma iniziativa altrui. Contesto coordinato è un'autonoma iniziativa altrui. Allora il discorso del concorso viene un po' meno, perché se necessitava un'autonoma iniziativa altrui, dov'è il concorso? È ovvio, è dimostrato quello che sosteniamo noi, cioè il fatto che Troiani ha fatto quello che ha fatto per quelle ragioni e in quel determinato contesto. E poi altri, non si sa chi, hanno preso delle decisioni delle quali lui è inconsapevole, alle quali minimamente ha partecipato, delle quali lui mai è stato chiamato a rendere conto, perché non c'entrava nulla in alcun modo, ma l'autonoma iniziativa altrui esclude una sua partecipazione. Questo è un aspetto che è fondamentale, perché se da un lato si presuppone che vi sia un concorso con le persone di quel capo B, però poi ci vuole l'autonoma iniziativa altrui, e allora vediamo che mi pare che la contraddizione sia evidente. Del resto, fin dall'inizio, adesso solo per tornare molto velocemente, per quanto riguarda il reato collaterale, chiamiamolo così, poi riunito, il reato del procedimento per quanto riguarda il falso in atto pubblico, vediamo che lo stesso GIP, anzi lo stesso GUP, nella sentenza poi è stata annullata dalla Cassazione, aveva ritenuto irrilevante l'apporto causale del dottor Troiani, perché che ci fossero o non ci fossero le bottiglie, tanto era già tutto deciso. Ora, io non ritengo che fosse corretto questo tipo di ragionamento, che fosse già tutto deciso, ma è fondamentale una cosa, che il giudice aveva ritenuto che l'apporto del dottor Troiani fosse irrilevante. Quindi questo è importante e fondamentale per la sua posizione. Del resto, lo stesso dottor Di Bernardini, è vero, stiamo parlando di inutilizzabilità perché non ha reso le dichiarazioni durante un esame dibattimentale, però è un riscontro, perché conferma, diciamo lo stesso, mi spiace, è un dato di fatto, lo usano i PM nelle memorie, quindi in qualche modo lo usiamo anche noi, pro e non contro il nostro assistito, è conferma di aver ricevuto le Molotov all'esterno della scuola. Poi Troiani sparisce. Quindi, se è credibile il Troiani nella prima parte, quando dice determinate cose, perché poi si traggono quelle conclusioni nel momento in cui lui non partecipa più a questo tipo di operazioni, a questo tipo di decisioni, appare solo fugacemente durante il conciliabolo completamente disinteressato prima di abbandonare la scena? La macchinazione che vorrebbe il pubblico ministero non è affatto provata. Tra l'altro, dicono loro stessi a pagina 374, il percorso delle Molotov è illecito soprattutto quando passa dalle mani del dottor Troiani a quelle dei colleghi. Quindi, una frase che vi riporto, che è riportata dalla memoria e che certamente non è una frase che viene contro il dottor Troiani. Sull'operazione Diaz credo non sia il caso di farvi perdere ulteriore tempo, si tratta di un'operazione evidentemente sbagliata, non si tratta di una spedizione punitiva, si tratta di un'operazione che probabilmente non doveva essere fatta o se doveva essere fatta poteva essere fatta diversamente, quello è direi un dato inconfutabile. Però quello che invece rileva è i presupposti che hanno comunque valore. Ci sono stati i presupposti importanti, solo molto brevemente, la telefonata, il primo sopralluogo del dottor Mortri, la telefonata al Kovac per sapere chi diavolo fosse all'interno di questa scuola, l'intervento anche della giornalista De Gregorio, che addirittura arriva prima che inizino lo sfondamento del cancello, oppure si trovava a cena nelle alture, le telefonate alla magistratura, che comunque hanno avvisato la magistratura, sia pure per cortesia, come alcuni hanno detto, ma di quello che stavano eseguendo. Quindi non ci sono i presupposti di una spedizione punitiva, ci sono i presupposti di un'operazione che si riteneva avesse esito diverso, e questo è evidente, ma rileva anche per quanto riguarda il dottor Troiani, perché non si può pensare che si pensasse già, si prevedesse quale poteva essere l'esito, addirittura si portano tutto il giorno in macchina delle bottiglie e salvo poi fare saltare fuori alla via. È illogico, incredibile e non dimostrato. La calunnia. Calunnia reale. Abbiamo visto, ho detto mille volte, che il dottor Troiani colloca le Molotov esternamente alla scuola come rinvenimento. I verbali invece dicono esattamente il contrario. Dentro la scuola, il luogo visibile e accessibile a tutti. È pacifico che non sia addebitabile a lui la differenza. Abbiamo detto che la provenienza esterna è evidente, dimostrata e dichiarata. C'è anche, lo dico, lo sottolineo, l'importanza del test Riccitelli. Il test Riccitelli è il test della difesa, non nostra, ma che ricorda di aver visto una persona, un funzionario, che voi sapete chi, all'interno della scuola con in mano le bottiglie nel cono di luce della porta della palestra. Questo credo che tutto sommato, al di là del momento in cui avviene questo tipo di visione, chiamiamola così, di questa fugace visione da parte del Riccitelli, è un conforto a quelle che sono le dichiarazioni di Troiani. Troiani non c'è, l'abbiamo detto prima, nella scuola non c'è mai entrato e in quel momento della consegna ha perso ogni tipo di contatto fisico con le bottiglie.
Vuoi fermare un attimo?
Sì, se fosse possibile un minuto di pausa, Presidente. Dopo
un minuto non
sì, 5 minuti, ecco, no. Tanto per introdurre
non combiniamo niente, cioè ecco, l'avvocato
tanto
poi
credo che gli argomenti siano non sia comunque non spezzo gli argomenti, quindi
se, per poi vorrei sapere l'avvocato Biondi quando
farlo poco perché la generosità del collega è stata scarsa.
E quindi possiamo interrompere almeno una mezz'oretta, insomma. Due e mezzo, ci riprendiamo.
Sì, grazie.